God bless you, brother.
Ora non l'ho finito. Ho detto, ero in ritardo al mio matrimonio, nato un po' tardi per il mio matrimonio, se solo posso essere in ritardo per il mio funerale. E ciò per cui voglio davvero essere in ritardo, davvero in ritardo. No, era una telefonata a casa. Non riuscivo quasi ad allontanarmi. E poi dopo che mia moglie e gli altri sono usciti presto, ho avuto proprio così tante cose. E poi persone in diversi luoghi a pregare. E proprio ora entrando, ed è arrivata la rivelazione del Signore per un fratello. La sorella in piedi, là dietro, malata. Sapete cosa intendo? È proprio avanti, 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 avanti. E non ho neanche potuto stringere le mani ad alcuni dei miei amici qui, dalla Georgia e diversi luoghi tutto intorno, su in Canada. Mi sento proprio terribilmente male per non aver stretto le vostre mani. E ad ogni modo, dov'è Fred stasera? Fred Sotman? Fred, ricordi quella volta che mi hai chiamato dal Canada? Stavi venendo e ti ho detto di non venire in macchina? Sei venuto comunque, hai avuto un incidente, come ha distrutto la sua macchina, quasi ucciso sua moglie, la famiglia, si è rotto il naso e sono andati tutti all'ospedale. Poco fa, quando stavo andando via, proprio a mezzogiorno, il fratello Bean era là fuori, è venuto verso di me e Rosella si è avvicinata, ha detto, sto andando a casa. Ho detto, Rosella, ha detto, qual è il problema, fratello Brana? Ho detto, ho avuto una sensazione strana in merito a quello. Vedete? Ha detto, succederà qualcosa. Ho detto, non lo so, mi sembra. Qualcosa mi ha avvertito. Mi ha chiamato pochi minuti fa. Ha avuto un incidente, quindi nessuno è ferito, ma è stata la mano del Signore. Ed è scivolata, è tutto ghiacciato al nord, ed è scivolata a Indianapolis e ha iniziato a scivolare dall'altra parte della strada molto velocemente in questa direzione. E ha gridato, oh Signore, aiutami! La macchina si è girata di nuovo in questa direzione, è tornata e è andata nella corsia giusta e si è avviata bene. Ha proseguito sulla strada, ha detto mai, quanto sono grata di essere uscita da ciò, perché stavano arrivando altre macchine sulla stessa carreggiata, proprio veloci. Così ha attraversato la strada e poi si è fermata lassù per, credo, qualcosa. Si è fermata per prendere una tazza di caffè o qualcosa e appena prima di uscire da quella macchina, un'altra macchina è sbattuta proprio sul suo retro, un'altra proprio dietro di lui, un'altra proprio dietro di lui e si sono tutte ammucchiate. Ma ha detto che era un po' scossa, ma non troppo, ma voleva ringraziare il Signore e ha chiamato e detto alla Chiesa di ringraziare il Signore che non è stata ferito altro e ha chiesto alla Chiesa di continuare a pregare che arrivasse a casa. Vedete, è un'autista inesperta, ha appena preso la patente, quindi sono così grato. Ma ripaga sempre prendere quegli avvertimenti del Signore. Ha detto, ebbene, ha detto, avrei perduto un giorno di lavoro. Cos'è un giorno di lavoro? Costa di più riparare il retro della macchina, vedete? Quindi è meglio il farvi rimanere con il Signore. Non è giusto? Se Egli ci dice qualcosa, faremo meglio a restare con ciò, perché Egli ha sempre ragione. Non è così? Sempre giusto. Ora, oh, questa Natale è stata una settimana meravigliosa. Non so proprio come esprimermi a Dio e a voi, gente, per questa meravigliosa settimana. Questi sono stati alcuni degli 8 giorni più felici in cui abbia mai predicato in vita mia. È vero. Ho appreso così tanto dal Signore, la sua tenera misericordia e tutto quello che ha fatto per noi e nel vedere il suo spirito operare di nuovo nella Chiesa. E sono così felice di vedere i doni che iniziano ad operare di nuovo nella Chiesa. Vedete? Ora, una volta che ci siete, quando vi allontanate, sembra proprio che qualcuno effettivamente entrerà, proprio lo contaminerà, sapete? Inizieranno a fare proprio di tutto. E quando disonorate quei doni, Dio disonorerà voi, vedete? È così. Dovete metterli a posto. E lo vogliamo proprio quando è in ordine. Il modo in cui parlano in lingue, non solo citare una scrittura, ma dire qualcosa che sta per avvenire. E se solo continuerete ad essere davvero riverenti con quello, inizierà. Se qualcuno esce dall'ordine in una chiesa, lo Spirito Santo risponderà subito e dirà loro chi è. Ed ecco, loro si sentiranno rimproverati e andranno all'altare. Ecco per cosa sono questi doni. E vedere il nostro pastore qui, fratello Neville, era un genere di ragazzo timido, riservato. E vi dico, sembrava che non lo afferrasse mai quando si arrivava alla Pentecoste. Ma vederlo alzarsi e interpretare le lingue e profetizzare, vi dico, ha fatto tanta strada, giusto? Preghiamo per il nostro pastore. E vedete, i doni iniziano ad entrare nella chiesa. E un altro piccolo fratello umile è qui, e dovrebbe essere qui da qualche parte, immagino lo sia. C'è sempre. È un piccoletto davvero umile. Era solito essere uno degli amministratori qui in chiesa. Fratello Igbotam, un uomo prezioso, devoto. E vedere che egli ha ricevuto il dono del parlare lingue. Chi mai avrebbe pensato che il fratello Igbotam l'avrebbe fatto? Un piccoletto timido, riservato, non voleva essere conosciuto da nessuna parte, rimaneva indietro. Ma vedete, Dio può prendere un uomo simile e usarlo, vedete? Perché lui non vuole farlo in primo luogo. Se volesse farlo, potrebbe diventare un pallone gonfiato. Ma finché gli arriva al punto in cui non vuole farlo, forse Dio può usarlo così. Juni è qui e... Oh, la colonna me lo nasconde. Dirò questo, ho sentito molte persone parlare in lingue e penso che viene tutto da Dio, perché non potete fare un suono senza che significhi qualcosa per qualcuno da qualche parte. Sapete? La Bibbia dice non c'è un suono senza significato. Significa che non c'è un suono senza che significhi qualcosa. Non potete produrre nessun genere di espressione senza che significhi qualcosa. Mi sono spesso chiesto come sarebbe stato finché non sono andato in Africa e ho sentito tutti quei rumori e ho scoperto allora che era la voce di qualcuno. A volte una voce angelica e così via. Ma Juni Jackson, un piccolo predicatore timido, riservato, schivo là fuori di una chiesa metodista laggiù, giù attorno a Elizabeth, Indiana, proprio ben addentrato nei boschi. Calmo, non diceva nulla, un po' riservato. Sembrava che lui, a volte vedevo, volevo prenderlo, scuoterlo, dire «Di qualcosa, Juni, vedi? Smettila di stare alla seduta a guardarmi così». Ci sedevamo su un ceppo nei boschi e lui si sedeva là e diceva «Ebbene, immagino, vada bene». Dicevo «Oh, Juni, mi sento come... Lascia che lo dica per te, vedi? Sei troppo lento per me, vedi? E Dio gli ha dato un dono del parlare in lingue. Non ho mai sentito lingue più chiare in tutta la mia vita, vedete?» Osservatelo nella chiesa, vedere quella piccola donna stamattina parlare non conoscendo l'altra donna, e una non conosceva l'altra, e questa il suono della voce con cui è stato detto e quando è stato interpretato, nello stesso suono, le vocali, punteggiatura, proprio lo stesso in risposta, e il messaggio era perfetto per la chiesa. Vedete com'è? Ora dovremmo ringraziare Dio. Ora non inorgoglitevi, se lo fate vi appiattirete e il diavolo avrà presa su di voi. Solo siate umili, dite: «Oh Signore, tienimi nascosto, non lasciare mai che mi alzi prima del tempo». Egli non vi farà mai uscire dall'ordine, se lo fate a volte, quello non importa, se lo fate bene, il pastore qui ve lo dirà. vedete? I doni non devono essere quando siete, quando predichiamo. Di solito, se i doni iniziano ad operare bene nella Chiesa, vi faremo incontrare molto tempo prima dell'altro servizio, che il Signore operi là con voi, vedete? Perché allora da questa parte non lo interromperà affatto. Ora, mentre siamo nella congregazione, a volte dovete restare in silenzio per un po', ma se Dio ha un messaggio da una parte o l'altra, Egli lo porterà, vedete? Solo lasciatelo stare, ma fatelo secondo l'insegnamento della Bibbia. E il fratello Neville forse insegnerà quelle cose, cosa che cercheremo di fare. Cercherò di aiutarlo proseguendo entrambi insieme per presentarlo e mostrarvi come deve essere usato. Ti senti meglio, mio fratello polacco? Va bene. Oh, come il Signore l'ha benedetto. 8 anni fa gli ha detto che qualcosa sarebbe avvenuto. Era tutto confuso, un trinitario davvero rigoroso. E il Signore ha detto l'altro giorno: verrà un uomo, ha i capelli scuri e occhi marroni, sovrappeso, non mandarlo via, l'ho mandato io da te. Ho scelto una scrittura proprio dove era confuso. Ho disposto un pezzo di carta e l'ho posto là. Dopo poco è venuto lui. Mia moglie ha detto: c'è un uomo là fuori che vuole parlarti. Ho detto: è lui, fallo entrare. E lui mi ha detto cosa gli era stato detto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, come ha sempre creduto e si è tenuto saldo al messaggio e così via, fra la sua gente, sebbene criticato, è rimasto proprio con esso. Ha detto tempo fa nella riunione che gli ho parlato e ho chiamato il suo nome. E come ho mai detto quel nome, non lo so. Ha detto che io ho dovuto sillabarlo o qualcosa del genere o altro nella riunione. Ha detto che ha portato un bambino in braccio che aveva un'eruzione cutanea sul volto e ha detto che il bambino è stato completamente nettato, proprio del tutto. E come il Signore, e ho detto: ebbene, la cosa che ti serve ora è scendere in chiesa ed essere battezzato nel nome di Gesù Cristo. L'ho incontrato poco fa su in montagna, al massimo della gioia, perché è sceso, è stato battezzato nel nome di Gesù Cristo. Ora è tutto soddisfatto. Si sente bene, sta tornando a casa. Spero interpreti per me in Polonia uno di questi giorni e Germania in lontano in quei luoghi là. Il Signore ti benedica, fratello mio. Il nostro Signore compie così tante grandi cose ricche, proprio vedere la sua misericordia, come dall'est, ovest, nord e sud. Egli si occupa dei suoi cari figli, riunendo, tirando fuori, scuotendo, così tanto da dire. Ora, non dimenticate, la prossima domenica sera, se piace al nostro Signore, la prossima domenica sera avremo il prossima domenica mattina, piuttosto, un servizio di guarigione. Il motivo per cui lo dico così, forse allora, se ce ne saranno troppi per domenica mattina, terrò la domenica sera per recuperare, vedete? Ma se posso comprenderli tutti domenica mattina, bene, va bene. Mercoledì sera c'è la riunione di preghiera infrasettimanale. Ora, per voi che siete qui vicino a casa, voi gente che vi riunite qui, tenete la riunione di preghiera, non mancatela, rimanete proprio con ciò, vedete, e pregate, cercate di avvicinarvi a Dio. Non lasciate entrare fra voi fanatismo, tenete, c'è troppo del reale per accettare un falso, vedete, non andate dalla parte sbagliata, rimanete nel giusto. Ho sentito subito un amen familiare che ho sentito per anni. Fratello Russell Creek, mi hanno detto che Patty era quella che ha parlato in lingua là dietro l'altra sera. Patty, dove sei? Sei qui, cara? Sì, mai! Non l'avrei riconosciuta se l'avessi vista. Ma credo di aver tenuto quella bambina nelle mie braccia e l'ho consacrata al Signore proprio qui. E lei è una giovane donna, ha detto Meda, una giovane, bella adolescente, con la potenza dello Spirito Santo su di lei, parlando in Russell, sei un uomo ricco. Sì, lo sei. Dov'è la sorella Creek? Non l'ho vista, qui? là dietro. Oh, sorella Crick, quanto sono grato che Dio vi ha dato una figlia simile. Poiché, ebbene, non comprendete quanto grato all'età in cui le adolescenti deridono e ridono e si comportano male, sapete, con un mucchio di sciocchezze per questi ragazzi, le loro acconciature a coda ad anatra, ogni cosa così. E questa ragazzina qui, con la potenza dello Spirito Santo, qui a parlare in lingua. Oh, my! Quanti uomini stasera, predicatori pentecostali, che darebbero tutta la loro vita se potessero vedere la loro figlia adolescente che è fuori ad una festa di rock and roll fare quello. Proprio stima ciò, fratello. So ciò che stai facendo là alla Interstate. Ho fatto la stessa cosa. Lavorato duramente molti giorni, ma, fratello, per crescere quei figli. Ma ricorda, Dio è fedele, egli ricompensa, sì, davvero, io ricompenserò. Dio ti benedica, Patty, cara. Io non ti riconoscerei se ti vedessi, immagino, ma non lasciare mai quel sentiero dritto, cara. Non lasciare che il diavolo ponga qualcosa in te, come una bella mela dorata, perché sarà un limone, vedi? Lascia cadere la cosa e lasciala così. Tieni i tuoi occhi proprio su Cristo, proprio sulla croce, e continua ad avanzare perché l'ora è vicina, vedi? Così tante cose di esortazioni potrei proprio dire, le benedizioni di Dio. Non sono stato in grado di visitare molti e tutta questa settimana non ho pregato per più di 50 persone, immagino, e i pro e contro e le emergenze e ciò che arriva e così via, ma sono stato occupato a studiare. Ma ora domenica prossima pregheremo per le persone e chiederemo al Signore di scendere e darci la grande potenza e manifestare se stesso a noi la prossima domenica mattina, se piace al Signore. Oh, detesto proprio iniziare quest'epoca della Chiesa, perché so che è l'ultima di esse. Ed ora in questa ci sarà la conclusione delle sette epoche della Chiesa. Vi sono piaciute? Ora ricordate, dico questo alla fine come ho detto all'inizio. Ci potrebbero essere molte cose su cui siete fermamente in disaccordo con me, ma non datemi la colpa. Vedete? Amatemi soltanto ad ogni modo, perché non farebbe alcuna differenza cosa fareste o cosa direste. Io penserò proprio lo stesso di voi, semmai di più, vedete? Semmai vi stimerei di più, ma vi amo, Dio lo sa. Non c'è uomo che possa invocare il nome di Gesù Cristo che io non ami. Vedete? E non voglio mai alcuna amarezza o indifferenza, sebbene potremmo essere fermamente in disaccordo. Se fossimo seduti ad un tavolo e uno mangiasse un tipo di torta e uno un altro, sarebbe proprio come se fosse proprio qui, vedete? Quando si arriva alla vera comunione uno con l'altro, ci amiamo l'un l'altro. E se non lo facciamo, allora non dovremmo farlo. E se non andremo mai oltre in Dio finché non lo faremo. Solo non dimenticate che il più grande di tutti i doni è l'amore. Se anche parlassi in lingua di uomini e angeli, dessi il mio corpo per essere arso come sacrificio, comprendessi ogni conoscenza e così via, non sono nulla. Quindi, ma quando ciò che è perfetto, che è amore, se tutti i doni spirituali non sono amalgamati insieme con amore, non reggeranno. Qualsiasi altro collante si staccherà, ma l'amore dura in eterno. Vedete, quelle prima Corinzi 13. Ora, stasera, entrando in questa grande epoca della Chiesa, oh my, ora potremmo passare le 9:15 stasera. Ed ora di certo mi dispiace non avere spazio sufficiente, ma per disporre tutti, far sedere ognuno piuttosto, ma non lo abbiamo proprio, e forse un giorno lo avremo. Ma ora voglio chiedervi di farmi un favore. Vedete la mia posizione e sapete cosa mi costerà un giorno, vedete? E l'ora è vicina, capite? Ora voglio che facciate questo pregate sempre per me. E ricordate, sono stato onesto quanto so di essere onesto, vedete? E mi rendo conto che non sono più un ragazzo, ho 51 anni e io quando il mio... non posso andare finché Dio non mi chiama e andrò come Egli vuole che io vada e sarà così, vedete? Ma devo essere onesto e dire la verità ad ogni modo, quindi so che è un cammino solitario a volte, ma finché Egli è con voi, che differenza fa? Vedete? Ora, prima di entrare in questa grande epoca della Chiesa, mi chiedo se potremmo alzarci ora per la preghiera di nuovo solo un momento. Ciò in un certo modo vi fa allungare e sentire meglio. Nel servizio conclusivo c'è quanti qui vorrebbero essere ricordati davanti a Dio. Solo alzate le mani a Dio. Ricordami, oh Signore, alla fine dell'epoca, quando tutta la vita sarà finita, ricordami. Nostro Padre Celeste, non abbiamo lingue sufficienti ad esprimere la nostra gratitudine per la presenza del Dio vivente che è stata fra noi in quest'ultima settimana, per le cose che abbiamo appreso da Te, come hai rivelato Te stesso a noi lungo il tempo e come hai reso la Tua parola così chiara per noi. Come Ti abbiamo atteso e come abbiamo cercato di esprimere il nostro amore e mancato di farlo, Signore, perché lingue mortali non potrebbero farlo, persino per averci salvati e Tu, persino per averci resi affamati di Te. Perché è scritto nella parola, beati gli affamati, proprio aver fame, è una benedizione, affamati e assetati di giustizia. Allora tu hai fatto quella grande citazione perché saranno saziati. Ora lo crediamo, Signore. Perdonaci delle nostre mancanze. E mentre entriamo stasera in quest'ultima epoca della Chiesa che è Laodicea, dopo aver visto le Scritture e la storia arrivare ogni volta esattamente giusta, così, Padre, conosciamo la citazione della Tua grande profezia qui di quest'ultima epoca. Sarà proprio come le sei epoche che sono passate. Padre, prego che Tu farai venire da noi lo Spirito Santo stasera, ora, e benedicici mentre Ti aspettiamo ancora. Nel nome di Gesù, amen. Sedetevi. Se piace al Signore, il libro sarà prima possibile. Il fratello Leo lo sta prendendo dal nastro magnetico per andare alla stenografia. Da là alla battitrice, poi nel libro. E ad ogni modo Rosella avrà il suo libro molto presto, un'alcolizzata salvata. Tutti voi ricordate la sua storia, come lo Spirito Santo l'ha chiamata nella riunione e lei era stata abbandonata da 4 delle più grandi istituzioni per alcolizzati e rifiutata dagli ospedali che c'erano a Chicago. E il Signore Gesù in un attimo tolse ogni cosa da lei. Lei va proprio dalla prigione ad altri luoghi dicendo alle persone che Dio può liberare, parlando ad alcolizzati e così via. Lei è stata, per la sua testimonianza, ha vinto molte persone a Cristo. Ora, la prima epoca della Chiesa, potete dirmi qual era? Efeso. Seconda? Smirne. Terza? Pergamo. Quarta? Tiatiri. Quinta? Sardi. Sesta? Filadelfia. Settima? Laodicea. La prima è stata fra il 55 e il 170 d.C., Efeso, Smirne, 170 al 312, Pergamo, 312 al 606, Tiatiri, 606 al 520, Sardi, 520 al 1750, Filadelfia, 1750 al 606. Ora, è iniziata l'epoca laodiceana, sovrapposta, e ieri sera siamo entrati nella piccola falda. Ora, stasera siamo prendiamo la fine della Laodiceana. Crediamo che la Chiesa Laodiceana è iniziata nel 1906 d.C. Predico, ora ricordate, predico, specialmente voi che ascoltate il nastro. Non dico che lo sarà, ma predico che finirà entro il 1977, che la Chiesa entrerà completamente nell'apostasia e sarà buttata fuori dalla bocca di Dio. E la seconda venuta o il rapimento di Cristo potrebbe venire in ogni momento. Ora, potrei sbagliarlo di un anno, potrei sbagliarlo di 20 anni, potrei sbagliarlo di 100 anni. Non so dove c'ho, ma predico solo che, secondo una visione che egli mi ha mostrato, e prendendo il tempo, il modo in cui progredisce, dico che sarà in qualche momento fra il 33 e il 77. Almeno questa grande nazione entrerà in una guerra che la farà esplodere in pezzi. Vedete, ora è molto vicina, è terribilmente vicina. E potrei sbagliarmi? Sto predicendo. Tutti comprendono? Dite amen se comprendete. Vedete? Ma il Signore mi ha mostrato una visione della grande donna potente nel 33, 1933, e per iscritto, come quel Roosevelt avrebbe causato, fece in modo che il mondo andasse in guerra, come quel Mussolini avrebbe prima fatto l'invasione dell'Etiopia e l'avrebbe presa, ma sarebbe arrivata ad una fine disgraziata, e come quel poi i tre ismi, nazismo, fascismo e comunismo, andrebbero a finire nel comunismo. E quanti qui ricordano che ho tenuto proprio restati in piedi e l'avete ripetuto, vi ho detto, osservate la Russia. Osservate la Russia, il re del nord. Osservate la Russia, re del nord. Osservate la Russia, re del nord. Quanti me l'hanno sentito proprio dire, sbandierarlo proprio del continuo? I veterani, vedete, in passato, nella prima parte della Chiesa, stare proprio là e sbandierarlo del continuo. Osservate la Russia, il re del nord. Vedete cosa avrebbe fatto, perché tutti quegli ismi si accumuleranno in Russia. Poi ho detto che questa nazione alla fine andrà in guerra con la Germania e la Germania si sarebbe accorpata in un muro di cemento armato e quella era la linea Maginot 11 anni prima che si iniziasse a costruirla. 11 anni prima. E dissi, gli americani prenderanno una terribile batosta a quella linea. Alcuni di questi fratelli qui erano su quella linea. Il fratello Roy Robertson e altri. Chiedete loro cosa è successo. L'hanno presa, di certo. Bene. Ma alla fine, dissi, vinceremo e saremo uno dei vincitori nella guerra fra noi e la Germania. Ora, dissi, poi dopo quel tempo la scienza farà davvero progressi. L'hanno fatto. Hanno fatto la bomba atomica e ogni cosa. Dissi, durante il loro progresso faranno macchine e continueranno ad avere la forma di un uovo. Ricordate il grande vecchio cofano nel 1933? Il retro grande che scendeva così, la gomma di scorta sul retro. Guardate come ora, vedete? Linee filanti, vedete? Come un uovo. E dissi, alla fine inventeranno una macchina in cui non dovrà esserci un volante. Vidi una famiglia scendere il chiamata strada in una macchina con il tetto in vetro, grandissime strade belle e una bella macchina ed erano seduti uno di fronte all'altro e la macchina viaggiava da sola andando proprio avanti per le curve e ogni cosa. E hanno la macchina proprio ora, è già stata inventata. Hanno la macchina. E poi ho detto, oh, come la scienza progredirà in quel giorno. Dissi, poi ho visto un permetteranno alle donne, e stanno permettendo alle donne di votare, e votando eleggeranno l'uomo sbagliato uno di questi giorni. E l'avete fatto nell'ultima elezione. Sono stati i voti delle donne che hanno eletto Kennedy. Lo sappiamo, vedete? Fra le macchinette corrotte, le cose disposte che l'FBI ha denunciato. E come potrebbe qualcuno... Perché non fanno niente in merito? Perché non viene detto niente? Qualcuno ha paura di perdere il posto, vedete? È solo un mucchio di politica marcia fino al midollo. Ecco tutto. Certo, non c'è alcuna, c'è alcuna, non è, scusatemi, non c'è salvezza in questa nazione, non c'è salvezza in nessuna nazione, la salvezza in Gesù Cristo è Lui soltanto. È così. Ora, sono grato per l'America, preferirei vivere qui che qualsiasi altro posto al mondo, perché al di fuori del Canada, Canada e Stati Uniti sono gemelli, lo sappiamo, nazioni vicine, luogo meraviglioso, ma io credo che preferirei vivere qui piuttosto che ovunque sappia, perché è casa mia. Sono felice di essere un americano e grato per ciò, ma vi dico, certamente ha bisogno di un contro risveglio, di certo, e non lo otterrà, no signore, non sorgerà più, no signore, essa è finita. Ricordate circa 5 anni fa a Chicago e sul nastro, ce l'hai Gene? Dissi, o lo accetteranno quest'anno o continueranno a cadere in basso, e l'hanno fatto, vedete, e lo faranno finché alla fine andrà incontro alla sua fine, ma ci sarà una donna potente, ora ricordate, anche questo è sul nastro, una donna potente, donna famosa, sarà o presidente o sarà una donna che rappresenta la Chiesa Cattolica. Cosa che penso sia, prenderà il controllo un giorno e governerà questa nazione. Questa nazione è una nazione di donne. La bandiera è stata fatta da una donna e il numero 13 ha iniziato 13 stelle, 13 strisce, 13 colonie, ogni cosa è 13, 13, 13, proprio del continuo, 13 stelle ora sul suo dollaro d'argento, tutto è un 13 e il numero 13 è appare nel 13° capitolo di Apocalisse, completamente 13, tutto è donna, 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 proprio del continuo e ha preso il controllo di tutti gli uffici, ha preso il controllo di Hollywood, ha preso il controllo delle nazioni, ha preso il controllo degli uffici, ha preso il controllo di tutto ciò che c'è, diritti uguali all'uomo, vota con l'uomo, maledice come un uomo, beve come un uomo, tutto il resto è proprio l'esca per la Chiesa Cattolica per l'adorazione di una donna. Stanno già adorando una donna, comunque. Lei è la meglio, una donna immorale, l'esca migliore che il diavolo ha mai avuto. E peggio di tutti i bar che ci siano mai stati. Può mandare all'inferno più anime di tutti i bar della nazione. È così. Una brava donna è un gioiello nella corona di un uomo, ha detto l'uomo più saggio sulla terra. Un uomo dovrebbe onorare una brava donna, vedete? Ma una malvagia è acqua nel suo sangue, e il suo sangue è la sua vita. Voi uomini che avete brave mogli, non sapete come dovreste ringraziare Dio per una brava moglie, perché se Dio poteva dare ad un uomo qualcosa di meglio come compagna, gliel'avrebbe data. Ma una donna è la migliore compagna che Dio potesse dare all'uomo. Ma quando diventano, lei fu quella nel giardino dell'Eden che Satana scelse come suo strumento. Non prese l'uomo, prese la donna. Perché non andò da Adamo per dargli passioni? Venne dalla donna e le diede a lei, vedete? Perché fu quella che lui scelse. Dio prese l'uomo e Satana prese la donna. E guardate proprio del continuo e alla fine, quando fu stabilita Babilonia al principio, le due Babilonie di Islop, una donna, quando arrivò nell'epoca, ora sta concludendo l'epoca gentile, Babilonia iniziò così e finirà con l'adorazione di una donna, Maria, nella Chiesa. In che giorno stiamo vivendo? Ora la Laodicea, l'epoca laodiceana, la parola significa tiepido, è accresciuta nei beni e pensa di non aver bisogno di nulla, ma la Bibbia dice che lei è disgraziata, cieca, miserabile e nuda. Che condizione! La ricompensa per quelli che vincono in questa epoca della Chiesa è di sedere sul trono con il Signore. Ora, la stella o angelo o messaggero di questa epoca della Chiesa è sconosciuto. Ora, il messaggero della prima epoca della Chiesa, chi era? Paolo, Efeso, Smirne, Ireneo, Pergamo, San Martino, Tiatiri, Columba, Sardi, Lutero, Filadelfia, Wesley. E nel questa Laodiciana non lo sappiamo ancora e probabilmente non lo sapremo finché sarà tutto finito. Ma vorrei dare proprio la mia citazione di ciò che sarà questo angelo, ciò che stiamo aspettando. Andrebbe bene, avendo poco tempo, ho solo scritto una breve citazione qui su ciò che ho pensato. L'angelo di questa chiesa laodiciana, per concluderla, ora, egli sarà alla fine dell'epoca, come gli altri, come la Bibbia, egli sarà alla fine dell'epoca. Non all'inizio, alla fine, perché l'angelo viene sempre per rimproverare, per quelli per ciò che hanno fatto. Allora, all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose, vedete? All'angelo della chiesa di Smirne scrivi queste cose. Vedete, ognuno è per l'angelo alla fine dell'epoca. Paolo, la fine dell'epoca e di seguito, fine dell'epoca. La sovrapposizione, fine dell'epoca, fine dell'epoca. Ecco cosa fa la sovrapposizione. Vedete? All'angelo, dicendo cos'era, questo sovrappone qui all'angelo la fine di quell'epoca. Vedete, prendendo proprio qui, facendo la sovrapposizione come le scale che salgono, le sette epoche della Chiesa. Ora, quest'angelo che viene in questo giorno, voglio... Ho annotato qui qualcosa, vorrei proprio leggerlo, ma egli sarà conosciuto nell'ultima parte dell'epoca. E poiché siamo così vicini a quello, così vicini a quell'epoca della luce, che probabilmente ora lui è sulla terra. Vedete, non lo conosciamo. Egli sarà un potente profeta che sarà rigettato dal mondo di Chiesa, perché loro andranno proprio avanti nei loro peccati e alla fine saranno sputati dalla bocca di Dio, dalla bocca della presenza di Dio. Credo che sarà uno simile ad Elia. Darò le mie ragioni sul perché. Ora, voltiamo proprio qui nel libro di Malachia, solo un momento. Vi darò il perché, penso che sarà uno unto con lo spirito di Elia. Ora, voglio che ci riflettiate con grazia ora. Malachia, il quarto capitolo. Ora, ascoltate mentre leggo e voi nella vostra Bibbia. Ora, pensate molto attentamente per i prossimi minuti. Ora, prima di entrare nell'epoca della Chiesa. Perché ecco, il giorno viene ardente come una fornace e tutti i superbi, sì, chiunque opera empiamente sarà come stoppie e il giorno che viene li divamperà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Cosa sta dicendo? Egli sta parlando di un giorno futuro. Siete d'accordo su quello? Di un giorno della venuta del Signore. Ma per voi, ora osservate, ora egli sta parlando di nuovo ad Israele. Ora, cosa disse? Perché, ecco, il giorno viene di gran lunga che arderà. Ma per voi che temete il mio nome, il sole della giustizia si leverà con guarigione nelle sue ale, e voi uscirete e saltellerete a guisa di vitelli di stia, e calpesterete gli empi, perciò che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io opererò, ha detto il Signore degli eserciti, non il giorno in cui egli brucerà la terra, calpesteremo le loro ceneri. Quello è il millennio, certamente. Vedete, ricordatevi la legge di Mosè, mio servitore, al quale io ordinai in Oreb statuti e leggi per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia, avanti che venga, è grande e spaventevole giorno del Signore. ed egli convertirà i cuori dei padri ai figliuoli e i cuori dei figliuoli ai loro padri. E talora io non venga, e non percuota la terra, di sterminio a modo di interdetto. La conclusione del Vecchio Testamento. Ora, Gesù disse, Matteo 17,10, parlando di questo, tutti i giudei aspettano la venuta di quell'Elia. Ora, osservate cosa disse Gesù in merito a ciò. Matteo 17,10, inizieremo al nono versetto, Matteo 17,9. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro questo comandamento: non dite a nessuno là, non dite la visione ad alcuno, vedete? Non ditelo, voi lo sapete, ma tenetelo per voi. Non dite la visione ad alcuno finché il figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti. Non ditelo. E i suoi discepoli lo domandarono dicendo: come adunque hanno detto gli scribi che convien che prima venga Elia? Perché Elia deve venire prima che debba venire questo Cristo, il sole della giustizia? Perché dissero questo? Ecco, tu sei già qui e gli scribi hanno detto che Elia sarebbe venuto prima. Ora, osservate, e Gesù rispondendo disse loro: Elia veramente deve prima venire e ristabilire ogni cosa. Ma io vi dico che Elia è già venuto ed essi non l'hanno riconosciuto. Vedete, egli non disse chi era, vedete? Anzi, hanno fatto in verso lui ciò che hanno voluto, così ancora il figlio dell'uomo sofferirà da loro. Allora i discepoli intesero che egli aveva loro detto ciò di Giovanni Battista. Ora Giovanni Battista era l'Elia che doveva venire. Ora osservate, torno in Malachia il quarto capitolo, di nuovo. Ora ricordate, egli qui ha detto che prima che il grande, notevole, terribile giorno del Signore venga, io vi manderò Elia il profeta. Il quinto versetto. Ma io vi manderò il profeta, io vi manderò Elia il profeta prima della venuta del grande e terribile giorno del... Cosa troviamo nel giorno del Signore? Alla fine dell'epoca. Ecco quando il mondo sarà arso. Ricordate come lo abbiamo preso in esame? Con indosso una parrucca bianca, sapete? E il suo petto è fasciato al petto. Lo ricordate? E abbiamo dimostrato tramite la Bibbia. Non era un giorno sabbatico né una domenica, era il giorno del Signore. È giusto? Ed è il giorno in cui egli viene come giudice e colpirò la terra di sterminio. È giusto? Ed ecco, io vi mando il profeta Elia avanti che venga quel grande e spaventevole giorno del Signore. Ora, osservate la composita venuta di Elia. Ora, se noterete, ogni scrittura ha un significato composito, ma essa è nascosta dagli occhi dei savi ed intendenti e rivelata a fanciulli che apprenderanno. Non lo credete? Ora tenete proprio la Malachia 4 ed ora torniamo in Matteo 2 solo un minuto, proprio dall'altra parte della pagina, Matteo 2, credo volevo dire Luca 2 invece di Matteo 2. I got it wrote down here, but I was hurrying just a few moments ago and the Holy Spirit was in the room. I just had me a big time, so I mean. Bless him, Lord. Bless him. L'ho annotato qui, ma mi stavo affrettando proprio pochi momenti fa e lo Spirito Santo era nella stanza su di me e stavo proprio avendo un gran tempo da solo. Così intendevo due. Vediamo se è questo. Ora lasciate che lo esamini qui solo un minuto. Matteo 2. Non è quello che sto cercando. È così? Ora, Solo un minuto, lo prenderò, solo. Lasciatemi avere solo un po' di tempo qui, perché voglio che siate certi di vederlo, che la scrittura ha un significato composito in essa. L'adorazione di Anna, ritorno a Nazareth, la Pasqua, il ministero di Giovanni. Ora fatemi vedere se potevo voler dire Luca. Stavo leggendo da qualche parte, io intendo Marco invece di Luca, potrebbe essere stato Marco, ma voglio che prendiate questa scrittura in modo che saprete che è l'opera del Signore, che Egli fa questo in questa maniera. Ora vi dirò dove sto cercando, dove il cuore d'Egitto chiamato mio figlio. Qualcuno con una nota al margine può prenderlo proprio velocemente o trovarlo. Fuori d'Egitto ho chiamato mio figlio, ora solo un momento. Luca 1:17, grazie fratello, è giusto. Luca 1:17 invece di 2, volevo prendere il 14, ecco dove, eccolo fratello, è esattamente giusto. Luca 1:17, bene, ora potete annotarlo. Ora, ciò di cui si tratta è dalle benedizioni del Signore che era benedetto, ed Egli ti sarà in allegrezza e gioia, e molti si rallegreranno del suo nascimento, perciò che Egli sarà grande nel cospetto del Signore e non berrà né vino né cervogia. A quest'uomo che verrà gli sarà insegnato dalla sua nascita non bere e non avere niente a che fare con il peccato così. Lo afferrate? E sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore Dio loro ed andrà innanzi a Lui nello spirito e potenza d'Elia per convertire i cuori dei padri ai figlioli e i ribelli alla prudenza dei giusti per apparecchiare al Signore un popolo ben composto. Ora comprendiamo che fu profetizzato e Giovanni fu quella persona. È giusto? Giovanni era l'Elia di quel giorno che doveva venire. Ora, sappiamo anche che la scrittura a volte significa due cose. Dirà una cosa, come là in Matteo, dove disse, fuori dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Bene, credo che era ciò che stavo cercando. Fuori d'Egitto ho chiamato mio figlio. E allora se scorrerete quel riferimento di figlio là, egli era, non fece, torna in Osea, che non voleva dire Gesù suo figlio, era Israele suo figlio. Fuori d'Egitto egli chiamò Israele. Ma avevano dei significati composti e una comprensione maggiore di ciò quando significava e parlava della venuta di Gesù che era maggiore di Israele, quando egli chiamò fuori Israele. Bene, ora troviamo anche che nella sua prima venuta non era nel giorno del Signore. È così? Ora, di nuovo in Malachia chiariamo prima questo, la venuta nel giorno del Signore. Ora, osservate il suo significato composito, la sua prima venuta e la sua seconda. Siete pronti a pensare in modo spirituale? Sesto versetto ora. Egli manderà Elia prima il grande spaventevole giorno del Signore. È giusto? Ora comprendiamo che quello non fu Giovanni, perché non era lo spaventevole giorno del Signore. È così? E lui, né egli bruciò la terra. Quindi deve essere stata un'anticipazione o un'altra futura venuta di Giovanni o di Elia. È giusto? Perché gli disse, io manderò Elia e brucerò tutta la terra e la ripulirò proprio e voi camminerete sopra le loro ceneri. Quello è il millennio, lo sappiamo. Dopo che la bomba atomica la farà esplodere a pezzi, allora ci sarà, la terra si raddrizzerà e ci sarà un grande giorno qui sulla terra e la Chiesa regnerà con Gesù sulla terra per 1000 anni. È giusto? ma prima del grande e spaventevole giorno del Signore, quando sarà fatto esplodere, io vi manderò Elia il profeta. È giusto? Quindi non significava Giovanni Battista in quello stato, perché il giorno spaventevole del Signore non venne allora. È sbagliato di 2000 anni. È così? Ora osservate il versetto seguente, e se sarete davvero spirituali ora. Ora, questa è una lettera d'amore e dovete leggere fra le righe, allora è letta giusta. Sapete cosa intendo? Ricordate come ho detto la scrittura? Gesù ringraziò Dio perché l'aveva nascosta dai savi, dagli occhi, e intendenti l'ha rivelata a fanciulli. Ora, ho spesso illustrato in merito a mia moglie quando mi scrive una lettera. Posso vedere cosa sta dicendo sulla lettera, ma leggo fra le righe per sapere cosa intende, vedete? Perché la amo e io conosco la sua natura. E dovete conoscere la natura di Dio e amare Lui. Allora le scritture diventano distinte per voi. Egli la rivela. Ora osservate il versetto seguente. Ed egli convertirà i cuori dei padri ai figliuoli. Ora osservate, e i cuori dei figliuoli ai padri. Vedete? Ora, quando Giovanni venne come Elia, egli convertì i cuori degli israeliti, i cuori dei figli che allora accettavano il suo messaggio, i cuori dei padri ai figli. Ma quando verrà questa volta, egli convertirà i cuori della Chiesa di nuovo ai padri pentecostali. Vedete? La è viceversa. Lo afferrate? Ora, leggetelo. Ora, ascoltate attentamente ora, ed egli convertirà i cuori dei padri ai figliuoli. Il vecchio sacerdote ortodosso dirà loro che, ebbene, Dio è in grado di suscitare figli ad Abramo da queste pietre. Non pensate di poter... Vedete? Ora, egli prenderà i cuori incalliti del vecchio sacerdote ortodosso e convertirà i loro cuori alla fede che avevano i figli qui. Vedete? Ora tutti questi che sono stati battezzati aspettano la venuta del Messia. Chi vi ha avvisato voi generazioni di vipere a sfuggire dall'ira a venire? Oh, mai! Vedete? Egli convertirà i cuori dei padri ai figli e i cuori dei figli ai padri. Ora, quando questo grande Elia verrà alla fine di quest'epoca, egli porterà il messaggio di Pentecoste per ricondurre i figli alla fede dei padri, perché li rimprovererà, perché non hanno mantenuto questa stessa fede che c'era là in passato al principio. Amen! Ora, credo che comprendiamo abbastanza bene che sarà Elia. Non è così? Ora lo sappiamo. Ora, vedete, lo spaventevole giorno del Signore non è venuto. Mi sono chiesto spesso, quest'uomo sarà solo un predicatore allora? Elia fece tutti i miracoli, nessuna predicazione. Ma quando il suo spirito fu su Giovanni, esso compì ogni predicazione e nessun miracolo. Perché? Gesù l'avrebbe seguito. Egli avrebbe fatto i miracoli. Perché sorgerà il sole della giustizia, disse, con guarigione nelle sue ali. Quindi Giovanni non aveva bisogno di fare miracoli, annunciò soltanto la venuta del Cristo. E loro, ora ricordate, questo Giovanni o questo Elia che verrà sarà mal compreso. Egli sarà un uomo così potente davanti al Signore che le persone penseranno che sia effettivamente il Messia. Perché proprio i suoi migliori amici gli dissero, tu sei il Messia. Lui disse, non sono degno di sciogliere i suoi calzari, ma egli verrà dopo di me. Perché erano in aspettazione, allora, di vedere un Messia. Pensavano che il Messia venisse. Quando videro sorgere fra loro questo grande fenomeno, dissero, egli è il Messia. Giovanni disse, non sono egli, ma egli verrà dopo di me. Oh, mai! Lo afferrate? Quindi i suoi amici intimi penseranno che lui è il Messia. Ora, notate un'altra cosa che avverrà, la natura di costui. Egli verrà appena prima del giorno del Signore. Ora, la terra non è mai bruciata ai giorni di Giovanni, quindi è nel futuro. Quando egli venne la prima volta, predicò soltanto. La seconda volta egli... egli farà sia predicazione e segni promessi da Gesù Cristo. Bene, ora guardiamo la natura. Cosa sarà la natura di questo profeta che viene? Ora, siamo soddisfatti che l'angelo di quest'ultima epoca della Chiesa è predetto fin dal Vecchio Testamento. Ora, gli altri non lo furono, Paolo, Ireneo, non furono predetti. Ma quest'ultima epoca, alla fine della consumazione, la fine del mondo, sarà un tempo così tremendo che ci sta proprio davanti. Così questo angelo di questa epoca fu predetto fin in passato nella scrittura, la vecchia scrittura, la fine di quest'epoca. È Elia, un grande unto. Ora osservate, che tipo di natura avrà Elia? Primo, sarà un potente profeta fedele alla parola di Dio, perché Elia fu fedele e Giovanni fu fedele. È così. Facendo segni e prodigi, ricondurrà i cuori dei figli alla fede dei padri pentecostali. Egli odierà le denominazioni come fece Elia. È così, lo farà. Penso che abbiamo proprio iniziato la cosa per lui ora. È quasi tempo che venga. Odierà le denominazioni. Elia le odiò. E così Giovanni odiò la denominazione. Giovanni disse, non venite pensando, ora abbiamo Abramo come padre. Voi farisei e sadducei, voi gruppo di vipere, serpenti nell'erba, in altre parole. Perché vi dico, Dio è in grado di suscitare figli ad Abramo da queste pietre. Elia disse, si sono tutti sviati, tutti loro, non è rimasto nessuno oltre a me. Oh, mai. Egli odierà anche le donne alla moda. Elia lo fece, Izebel, e così Giovanni lo fece, Erodiade, entrambi quei profeti, lo Spirito, lo stesso Spirito, odiavano il mondo denominazionale, il mondo di Chiesa, odiarono anche le donne alla moda, senza valore. Loro, qualcosa nel loro spirito gridava contro la cosa. Izebel voleva la testa di Elia e l'avrebbe tagliata. E fece tagliare anche la testa di Giovanni. Erodiade lo fece. Entrambe. Questo profeta sarà un amante del deserto, come Elia. Lui visse da solo nel deserto. Giovanni, da solo nel deserto. Allora sappiamo che sarà Elia. Bene, e questo profeta sarà uno che rimarrà con la vera parola di Dio. Sì, rimarrà con essa tutta la parola. Per cosa? Per restaurare una fede alla Chiesa di Efeso che è stata perduta in tutto questo tempo. Fede nella Chiesa che aveva una porta aperta, posta davanti a sé e la rigettò. Non una persona istruita. Elia non era una persona istruita. Il Tisbita. Giovanni non era una persona istruita. Luca 1:67. La Bibbia disse che lui era, che il figlio era nel, appena nacque, andò nel deserto, fu nel deserto fino al giorno in cui fu mostrato ad Israele. E così, Luca 1:67 fino al versetto 80. Se volete annotarlo, questo profeta sarà anche una specie di tizio intrattabile. Elia, dopo aver avuto una grande riunione, nessuno poteva andare d'accordo con lui. Elia aveva degli accessi. Quando uscì là e fece scendere fuoco dal cielo e bruciò gli altari di Baal e ogni cosa, corse fuori nel deserto e disse, Signore, non sono meglio dei miei padri, fammi morire. E così? E Giovanni, lui si sedette sotto un ginepro e dopo il grande risveglio ora voleva morire. E Giovanni, quando lo buttarono in prigione, questa donna immonda, lui si sedette là dietro e iniziò ad essere di cattivo umore. Credo che Pember o uno di loro disse, i suoi occhi d'aquila furono ricoperti da un velo in prigione. Egli inviò alcuni dei suoi discepoli, ebbene, lui aveva dichiarato, aveva detto, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni vide la colonna di fuoco sospesa sopra di lui come una colomba e scese, si pose sopra di lui, lo testimoniò e disse, quello è l'agnello di Dio, e disse, io devo essere battezzato da te, e perché vieni tu da me? Gesù disse, lascia che sia così ora. Ma quando lo misero in prigione, divenne depresso molto velocemente. Vedete, piuttosto difficile. Non si riesce quasi a risollevarlo. E quando lo fecero, lui disse, andate a chiedergli se è veramente lui o dobbiamo aspettare che arrivi un altro. Proprio esattamente come fece Elia, vedete? Proprio lo stesso. Lui, un tizio del genere intrattabile. Quindi ci dispiace per lui perché sappiamo cos'è. Bene. Ora la Chiesa, alla sua manifestazione, farei meglio a lasciarlo stare. Alla sua manifestazione, la Chiesa, quando egli si fa conoscere questo potente Elia che Dio ci manderà, quando si farà conoscere come fece Elia, la Chiesa era pronta per essere liberata. Fu liberata dalle mani del paganesimo. E così, proprio quando lui andò lassù e disse, dimostreremo chi è Dio. Elia liberò la Chiesa. E Giovanni, proprio come fece Giovanni, disse, quando vide Gesù, disse, io devo diminuire, lui deve crescere. Giovanni iniziò a predicare. Si fece conoscere appena prima della venuta del Signore. Proprio alla fine, la manifestazione. Bene, ora troviamo che Elia deve voler dire quest'epoca per questa chiesa, per dimostrare che era Elia dopo aver dato la sua profezia. Elia non dovette morire, fu traslato e fu sollevato in cielo. Un simbolo della Chiesa, alla fine di questo Elia che verrà, alla fine del suo tempo, la Chiesa andrà nel rapimento senza passare dalle ombre della morte. Sarà il rapimento. Credo che il grande Elia, il grande che ha da venire, sarà l'Elia unto che è profetizzato per gli ultimi giorni. Amen. Penso che lui sarà, quando verrà, l'angelo o il messaggero per la Chiesa negli ultimi giorni, un popolo rigettato, degradato. Come diventerà questa Chiesa? E lo è già. Penso che Elia sia promesso nella Bibbia. Penso che lo possiamo comprendere, che Elia fu colui che nella Bibbia fu promesso venire in questo giorno. Lo credete? Ora, voltiamo ora in Laodicea. E vedremo cosa ha da dirci il nostro Signore stasera in merito alla Laodicea. Una Laodicea. Bene, il saluto per la Chiesa. All'angelo del Signore, il 14° versetto del 3° capitolo di Apocalisse. All'angelo del Signore di Laodicea scrivi queste cose che dice l'Amen. Il fedel testimonio è verace, il principio della creazione di Dio. Oh, ma abbiamo ogni... Se avessimo tutta la sera su questo, proprio questo punto, come il Signore ce lo rivelerebbe. Osservate. L'Amen è l'ultimo. Egli è apparso lungo tutto il cammino e diverse cose, ma qui c'è l'ultima epoca della Chiesa dove dice, io sono, questa è la conclusione, io sono l'ultimo. Ora, per mostrare come egli era anche il primo, come egli è il principio della creazione di Dio. Oh, lo afferrate? Vedete? Come potrebbe Dio essere creato se è uno spirito? Come potrebbe esserlo? Egli è eterno. Non è mai stato creato, non sarà mai creato perché egli era Dio al principio. ma colui che è il principio della creazione di Dio. Era Gesù Cristo quando fu reso manifesto, quando Dio visse Lui, Egli è la creazione di Dio. Oh, ma vedete, il primo e l'ultimo, l'Amen, il principio della creazione di Dio. Quando Dio si creò un corpo, Egli scese e visse in esso, quello è il principio della creazione di Dio, vedete? Oh, non è Egli meraviglioso? Ora troviamo che all'inizio Egli mostrò proprio qui la sua deità. Io sono l'Onnipotente, sono colui che era, che è e che verrà, l'Onnipotente. Alla chiesa di Efeso lo disse 3 volte e così arriva proprio fino alla Laodicea e dice: sono l'Amen, ero il primo qui in passato, sono l'ultimo qui. E sono il principio della creazione di Dio. Attraverso l'epoca della Chiesa che avremo, apprenderete che io sono Dio, Dio creato in forma umana. Sono il principio della creazione di Dio. Amen. Quello farebbe acclamare un presbiteriano. Pensateci soltanto, principio della creazione di Dio. Ora io, oh come mi piace, la creazione di Dio, quando Dio fu creato, quando Dio fu fatto carne in Gesù Cristo e dimorò fra noi. Ora il versetto seguente sarebbe per le altre chiese di lode, ma egli non lodò questa chiesa, aveva un rammarico contro di essa, non una lode, egli non la lodò per niente questa epoca di Laodicea. Con tutta la luce che avevano e tornò su di essa, a loro non serviva alcuna lode, gli serviva un rimprovero e lo ottennero. Egli aveva un rimprovero per questa chiesa, non una lode. Ora voglio leggere il 15° e 16° versetto qui, ora. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo fervente. In altre parole, non essere solo tiepido. Così, perciò che tu sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò fuori dalla mia bocca. Insegno, è una lode? Quello è un rimprovero per quest'epoca laodiceana empia, la peggiore di tutto il gruppo, tutte le altre sotto tormenti e tutto ciò che avevano. Loro non avevano nulla, erano poverissimi, vagavano in pelli di pecore e di capre bisognosi, e segate arsi vivi, e dati in pasto al leone tutto il resto, e tennero ancora la fede. E questo gruppo è ricco e non ha bisogno di nulla, e tutto il resto è una prostituta. È così. Ora abbiamo una grandissima lezione, spero che il Signore ci aiuti ad entrare. Egli disse, perché non sei caldo o freddo, tiepido, come il latte, vedete? Del buon latte freddo va bene, non è così? Il latte caldo vi fa bene, ma il latte tiepido vi farà vomitare. Ricordo una sera mi sono ammalato giù al fiume circa 25 anni fa. Ero in una piccola capanna galleggiante, vivevo laggiù, mi sono ammalato e sono venuti. Mio cognato mi aveva portato dal dottor Eisler. Disse, qual è il problema? Dissi, ho un mal di stomaco così forte. Disse, beve un bicchiere di latte riscaldato. Oh, fratello, latte tiepido, mi fece stare così male, così lo vomitai proprio fuori tutto quello che avevo dentro. Ora Dio disse, preferirei che fossi caldo, davvero infiammato o congelato. Sì, uno o l'altro, non diventare tiepido, perché mi disgusti. Ecco cosa fa quest'epoca della Chiesa, Dio lo disgusta. Vedete? Sì o non essere rosso, sì, infiammato o non essere tiepido, riscaldato, caldo, perché mi fai vomitare. La freddezza della Chiesa anglicana ai giorni di John Wesley lo portò ad avere riunioni altrove perché era fredda, raffreddata. La freddezza della Chiesa metodista fece in modo che William Booth diventasse un infuocato dell'esercito della salvezza. Vedete, Dio disse, se non verrai e ti ravvederai, rimuoverò il candeliere, lo toglierò, lo darò a qualcun altro. Quindi quando la Chiesa metodista non ricevette la santificazione di John Wesley, William Booth venne proprio con l'esercito della salvezza e la portò avanti. È così. Perché la organizzarono, esatto, ne fecero un'organizzazione e Dio disse detesto quella cosa. Quindi il William Booth si fece proprio avanti e la raccolse e l'esercito della salvezza. Allora cosa fece? La stessa cosa, cambiò e la organizzò di nuovo. Dopo di lui vennero i campebelliti ed esistettero per un po', e poi John Smith con i battisti, e poi dopo quello vennero i nazareni, e poi dopo i nazareni venne la Pentecoste. Nazareni, cosa fecero? Sistemarono i loro allo stesso modo, la denominarono. Cosa venne in quel tempo? Due piccoli rami, Chiesa di Dio e così via, crebbero da là. Cosa fecero? Organizzarono, li lasciarono proprio andare. Si fecero avanti i pentecostali con la benedizione dell'ultima pioggia. Cosa fecero? Organizzarono, così egli li lasciò proprio andare. È così. Ora arriveremo qui alla fine, otterrete qualcosa di molto forte fra pochi minuti. Bene, bene, egli vi vuole infocati o congelati, uno o l'altro. Non siate tiepidi, solo non pretendete qualcosa che non avete. Siate o ferventi per Dio o tornate nell'organizzazione. Non siate tiepidi. È la stessa cosa ora. Quella è la stessa cosa che avvenne nelle queste chiese qui. Egli vuole che siate caldi o freddi. Non vuole alcun tiepido. Ecco a cosa sono arrivati i pentecostali. Una condizione tiepida. Una volta ogni tanto vanno al piano e un po' di batteria ci sbattono sopra un po' e hanno musica a sufficienza. Qualcuno si alza e in certo modo, sapete, cerca di dire lode al Signore, alleluia, e la musica finisce. Questo è tutto. Oh, ma fa proprio venir mal di stomaco a Dio, vedete? Bene, allora non c'è molto che avviene, come un risveglio infuocato. Il loro, ma hanno molti macchinari meccanici in questa chiesa, vedete, perché erano ricchi e, erano seduti insieme e facevano grandi riunioni a ogni cosa. Si stavano divertendo in questa chiesa, è tutto vero, ma è tutto un macchinario meccanico. Ma non c'è il calore dello Spirito Santo, vedete? Guardate qui cosa egli disse qui, vedete? Io conosco le tue opere, tu sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente, e perché tu sei tiepido, né freddo né fervente, io ti vomiterò fuori dalla mia bocca. Vedete? Ora egli disse, vorrei che tu fossi freddo o fervente, e poiché non lo sei, io dovrò proprio sbarazzarmi di te. Ecco, tutto, proprio toglierti dalla mia bocca. Ora avevano molto denaro, avevano grandi edifici, avevano grandi cose che avvenivano, ma non avevano alcun calore dello Spirito Santo. Oh, avevano un sistema, oh my, avevano una chiesa unita insieme, ragazzi, hanno gli edifici più grandi che abbiano mai avuto e le cose che avvengono, ma niente Spirito Santo, vedete? Ecco cosa Dio mandò per la chiesa, lo Spirito Santo. Ora, mentre continuiamo in questo 16° versetto, avevano ogni genere di comitato, oh, abbiamo un grande regime di quello, la società di aiuto per le signore anziane, e la partita di pinnacolo per i giovani, e una partita di bunco il venerdì sera, e la partita di basket la domenica pomeriggio, e la partita di basketball, così e così. Abbiamo proprio la società di chiacchiere degli uomini, abbiamo ogni genere di cose. Vi dico, è appesantita, società e club e battere cos'altro ancora, ma nessun calore dello Spirito Santo, vedete? C'è un grande sistema, ma non hai niente per riscaldare. Ti stai scaldando per il mondo, ma non per Dio. Ecco perché sei tiepido. Oh, hai più membri che mai. Certo, ragazzo. Ebbene, ne abbiamo 1 milione in più nel 44, ha detto il Battista. Ma cos'hanno? una grande macchina. Proprio nella stessa chiesa dove ho sentito fare quell'affermazione, hanno dovuto congedare per 15 minuti per dare la possibilità al pastore di uscire e tutti i diaconi e tutti loro per fumare e rientrare di nuovo. Vedete, eccovi. La Bibbia condanna chiaramente quella roba. Se contamini questo corpo, i dottori lo condannano e dicono è pieno di cancro. Poi vanno alla radio e dicono il filtro di un uomo assennato. Come ha detto Billy Graham, lui è un folle a pensarla così dal principio. Il filtro di un uomo assennato. Un uomo assennato non fumerebbe affatto. È così. Prendete il ripensamento. Ma lui dice alle donne che le rende molto magre, sapete? Così da poter indossare alcuni di questi nuovi tipi di vestiti che hanno. Ragazzi, quello vende! Ora ci sono più donne che fumano sigarette degli uomini e una donna fumerà 3 sigarette in rapporto ad una dell'uomo. È esattamente giusto, perché lei vuole diventare magra. Lei non comprende che tubercolosi e cancro e altro che la rendono in quel modo, proprio in una forma minuscola che entra in lei divorandola in quel modo, uccidendola. Non può uscirne altro che del male. È così, vedete? Ma è ciò è il filtro di un uomo assennato. Ah! Oh, mai! No, no, oh, dicono, ma abbiamo... Fratello Branham, io lo rifiuto! Abbiamo grandi riunioni! Guarda cosa ha avuto Billy Graham in tutta la nazione! Oh, certo, un grande sistema! Evangelisti ingaggiati, conduttori di cantici pagati... Sì, ingaggiano i loro evangelisti! Ebbene, quanto mi darai se vengo a tenere quel risveglio? Ebbene, se non potete produrre così tante migliaia di dollari, io non verrò affatto. È così. E a chi farete condurre i cantici? Ebbene, andate, assumete tal dettagli, è un grande solista. Lo ingaggerete per... Egli attirerà metà della mia folla. Lui stesso lo farà. Solisti pagati, evangelisti pagati. Ebbene, arriverà al punto che il salvare anime è un affare. Salvare anime non è un affare della Chiesa. È la potenza dello Spirito Santo nella Chiesa. Salvare anime non è un... Non lo comprate con denaro, no signore. No, tutto ciò è opere, opere, opere. Evangelisti pagati, conduttori di cantici pagati, cori pagati, tutto il resto. Dio non lo vuole, sono tutte opere. Dio non vuole opere, egli vuole lo Spirito Santo che opera in voi. È così. 17° versetto dice: perciò che tu dici, io sono ricco, sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quel calamitoso. Oh, non sai che tu sei quel calamitoso, miserabile, povero, cieco e nudo. Pensavano di essere ricchi questi pentecostali in queste chiese dell'ultima epoca. Insegnarono e all'esterno lo erano. Sì, signore, sono ricche. Pensate solo alla chiesa un paio di anni fa. Era solita stare fuori all'angolo, sbattuta di luogo in luogo. Ha avuto un momento difficile, ma ora hanno alcuni degli edifici più grandi che ci siano. Vedete dove le assemblee di Dio, qui, che una volta avevano il loro locale in un normale edificio di legno. Una cosa simile a questa qui, ed ora stanno costruendo un edificio da 6 milioni di dollari. E dicono, Gesù verrà molto presto. Le vostre opere dimostrano che non lo credete. È ipocrisia. Costruiscono edifici da milioni di dollari e cose simili e dicono Gesù verrà molto presto. E poveri missionari sul campo, senza scarpe ai piedi, veri missionari che temono Dio, senza scarpe ai piedi, e vivono di 2 razioni di riso a settimana. Mangiano 2 volte a settimana per portare il Vangelo attraverso le giungle e cose simili per portarlo ai loro fratelli. Edifichiamo edifici da 6 milioni di dollari e la Chiesa con grandi vetrate storiate e tutto il resto e lo dispongono su ciò. Oh, hanno persino così tanto denaro che a volte hanno associazioni di prestiti proprio nelle loro chiese. È così. Il dottore là presente per esaminare i loro evangelisti o i loro missionari. E se qualcuno vuole andare sul campo, gli fanno un esame del dottore per vedere se lui o psichiatra, per vedere se lui è o se mentalmente il suo QI è a posto, vedete? Lo Spirito Santo esamina quello. Non vi serve uno psichiatra? Ma ricco e non ha bisogno di nulla. Oh, certo, hai molto denaro all'esterno, molto ricco, ha grandi edifici, vetrate storiate e predicatori eloquenti. Oh, mai, mai. Vi dico, sono davvero eloquenti. Possono restare a parlare tutta la notte e non dire nulla. Vedete? Quando arrivano, intendo delle cose che non dovrebbero dire, vedete? Si alzano e un po' di questa roba e parlano un po' del tal dei tali e questo così e così e sapete com'è? Cantanti pagati, è così, bene, ma si arriva al pulpito, predicatori eloquenti, se non sono vestiti in un doppio petto con un colletto rigirato e una specie di lungo soprabito addosso, ebbene, la loro congregazione si sente davvero imbarazzata. E quei cantanti escono là, quelle donne, capelli corti come Isabel, abbastanza trucco sul volto da dipingere un fienile. Appena si tolgono quella veste, indossano pantaloncini e vestiti da uomo. E la Bibbia disse, se una donna indossa un indumento che appartiene ad un uomo, è un abomino agli occhi suoi. Scendono per strada con il naso all'insù, se piovesse le annegherebbe. Impertinenti, arroganti, Isabel con forte temperamento. Ecco perché non siamo in nessun risveglio, è un gran pezzo di opera meccanica. O potrebbe avere una voce come un arcangelo, e Dio vi farà rispondere per quello. Questi Elvis Presley e così via, ed Ernie Ford, o come mai sono chiamati qui fuori con queste belle voci e le usano per il diavolo? Dio disse, lo richiederò dalle loro mani. Ecco perché rispetto la cieca Fanny Crosby, non ha mai svenduto il suo dono al mondo. L'ha tenuto per Dio. Molte di queste persone sono cantanti eloquenti, uomini famosi e così via. Invece di usare il loro talento per Dio, il diavolo li ha pervertiti e sono là, che operano per lui. Personalità della radio e televisione che si svendono là fuori per il mondo invece di darlo a Dio. Alcuni di loro vengono in chiesa, vanno in chiesa, indossano una bella veste, escono là e cantano così, e tornano e cantano il rock and roll la sera dopo. Come i cantanti che conosciamo, membri di certe chiese, escono là e fanno quelle foto, quei film, escono e cantano il rock and roll, i re del rock and roll, e affermano di essere religiosi. È un trucco del diavolo. Un uomo ha avuto abbastanza buon senso quassù che ha detto che sarebbe stato un predicatore. La domenica mattina andava a predicare e poi scendeva là e andava in una trasmissione radio e cantava canzoni rock and roll e tutto il resto. Quindi alla fine ha preso una pistola e si è fatto saltare il cervello. Rispetto all'uomo per averlo fatto. È così. Lui aveva tanto buon senso quanto quei maiali, ad ogni modo. Quando il diavolo entrò in loro, corsero verso l'acqua e annegarono. Alcune persone non hanno neanche quel tanto. So che voi, io detesto essere così duro, ma fratello, sorella, bisogna ribattere la cosa qua giù per farla far aderire. Questo è il giorno in cui stiamo vivendo. Immagino se Gesù chiamò Erode una vecchia volpe e Giovanni li chiamò una generazione di vipere. Bene, hanno grandi edifici, vetrate storiate, predicatori eloquenti, cantanti pagati. Signore, cosa hanno dentro ciò? Cosa c'è dentro? Niente dello Spirito Santo. Si alzano là e escono e indossano pantaloncini ed entrano e cantano nel coro. Miserabile ipocrita! Sì, Signore, è così. E tu, predicatore, che andrai in una riunione perché ti danno più soldi di qualche altro posto. Ma scalzone, non sei adatto a stare al pulpito. È così. Denaro, se non potete stanziare così tanti mila dollari, ebbene, non possiamo venire, i nostri manager e altro verranno. Se potete raccogliere il denaro, verremo. Se non posso avere piena cooperazione con tutti, non verrò. Se tutti non coopereranno pienamente, tutte le chiese, così avrò molto denaro per saldare i miei debiti, non verrò. Fratello, un vero uomo di Dio andrebbe se lo Spirito Santo lo guida, senza riguardo a cosa c'è nell'offerta. Se doveste mangiare cracker salate e bere acqua da un ruscello, è così, è un vero servitore di Dio. Ma la gente si lega a trasmissione, radio e televisione e ogni genere di cose del mondo, al punto che devono avere quel genere di denaro. È esattamente giusto. Vedete? Quello non è Dio. Egli disse: oh, sei ricco, non ti serve nulla. Certo, ma proprio la cosa di cui avevi bisogno non l'hai avuta. È così. Ma non lo sapevi, vedi? Ricco, non hai bisogno di nulla. Pagato per fare le cose che fa, giocare a carte. Oh, dite, abbiamo grandi congregazioni. Oh, certo, sì, signore, la congregazione più grande. Ebbene, sai, il sindaco della città viene nella nostra chiesa. È così. Ebbene, sai, tal dei tali, quando viene in città, viene nella nostra chiesa. Abbiamo tutte le celebrità nella nostra chiesa. Sì, e lasciate i poveri santi bisognosi entrare in chiesa e sono per voi un rimprovero. Non li volete neanche là dentro? Avete timore che qualcuno dirà amen mentre predicate. Come la piccola signora di cui ho letto una volta in un libretto quassù, entrò in una chiesa. I suoi figli, lei li aveva cresciuti in una chiesa all'antica, addentrati nei boschi, da qualche parte dove erano davvero devoti. Così un giovane un giorno entrò e sposò la ragazza. Disse che era membro della chiesa collaterale, sapete, una delle grandi chiese della stessa denominazione nella città. Così lui disse alla madre che era un cristiano, così sposò la figlia e la portò fuori. Ebbene, alla fine la fece allontanare dalla piccola vecchia chiesa di campagna, addentrata nelle montagne, verso questa grande bella chiesa, lo stesso nome, ma là dietro avevano lo Spirito Santo, qui non avevano nulla. Così allora quando entrarono, questa grandissima bella chiesa, così la madre disse un giorno sarebbe scesa per visitare sua figlia. Ebbene, si chiedevano cosa al mondo avrebbero fatto con lei. Così quando lei venne sembrava qualcosa uscito da un libro di reliquie, uno di quei piccoli vestiti dal colletto alto, sapete, e maniche lunghe, e i suoi capelli raccolti là dietro, un'acconciatura a cipolla, così tirati indietro, sapete, e lei scese e disse: ebbene, alleluia, cara, come te la stai cavando? Ebbene, disse, ora al mattino, sarà domenica, disse, tutti voi andate alla riunione, non è così? Il marito disse, cosa faremo con lei? Disse, non possiamo portarla là così. E disse, bene, non so cosa fare. Ebbene, disse, madre, ti dico noi, oh, disse, ma cara, non potrei stare fuori dalla chiesa, di certo c'è una tale e tale chiesa qui nei dintorni, oh, lui disse, ne ho vista una là all'angolo, andrò proprio là. E lui disse, oh, ebbene, dovremo proprio farlo. Così entrarono, fecero entrare prima lei, vedete, vergognandosi di lei, eccola venire attraversando la strada con quella gonna, sapete, e la sua Bibbia sotto braccio. Ebbene, fratello, lei potrebbe non aver avuto il suo nome in VSV, ma immagino che avesse il suo nome sul libro della vita dell'agnello. Quella era la cosa principale. Quando entrò in chiesa, si sedette là dietro, prese posto, sapete, e aprì la Bibbia e iniziò a leggere, e tutti iniziarono a guardarsi attorno. pensavano che una specie di antichità fosse scesa da qualche parte. Guardandosi attorno così, oh my, con indosso tutti i loro bei vestiti, sapete, i tipici laodiciani e i loro bei vestiti e così via, guardarono indietro e videro questa cara madre seduta là, con un grande sorriso sul volto, sapete, leggendo la Bibbia. Sì, e il pastore dopo un po', dopo aver finito tutte le altre cose, alla fine aveva circa 15 minuti per parlare. Così si alzò e disse, il Signore è buono. Lei disse, lode a Dio, è così, alleluia. E tutti allungarono il collo come un'anatra, guardando attorno, chi è stato? E poi dopo un po' lui disse... disse, i cristiani in ogni epoca devono essere valorosi, grandi, bravi cristiani o qualcosa di simile. Lei disse, lode a Dio, è così. E si guardarono tutti attorno e lui guardò sul consiglio di diaconi e il consiglio di diaconi afferrò l'idea. Andarono dietro e presero la cara donna dal braccio e la fecero uscire dalla porta. Dissero, sta interrompendo il pastore. Sei morto e non lo sai? Sì. Oh, a cosa serviranno le vostre vetrate storiate? Cosa sono le vostre panche morbide? E cosa è tutta la vostra grande congregazione? Andrà proprio dritta all'inferno quanto un balestruccio al suo nido. Perché se non avete lo Spirito di Dio siete perduti. Se non siete nati di nuovo, non potete vedere il regno di Dio. Quello è amaro. È come me che dovevo prendere olio di ricino. Dicevo, mamma, non posso neanche sopportarlo. Lei diceva, se non ti fa star male, non ti fa alcun bene. Così immagino sia circa il modo anche per questo. Oh, se parlate a loro, oh, grandi edifici, belli e così via, oh, loro, andate nella loro chiesa, vi capita di dire, andate nella loro chiesa e dite, bene, vi dico, siete pentecostali? Oh, sì, Certo, siamo pentecostali. Credete nell'essere nati di nuovo? Sì? Ebbene, voglio mostrarvi qualcosa. Oh, guarda questo edificio. Sai quanto l'edificio costa questo edificio? È costato 750 milioni di dollari costruirlo. Sai, una volta non l'avevamo in quel modo. Noi una volta eravamo giù nel vicolo. E guardate attorno e trovate tutte queste grandi cose che hanno. Sì, signore. E poi dicono, oh, noi abbiamo tutte queste grandi cose, ma non hanno peso per le anime perdute. Vogliono sempre mostrarvi quanto grande è l'edificio che hanno. Guardate il registro della nostra scuola domenicale, quanto è grande. A cosa serve quello se non hanno lo Spirito Santo? Ricco, accresciuto di beni, non ha bisogno di nulla. Ecco cosa egli ha detto. Lo pensi, ma non sai di essere povero, disgraziato, miserabile, cieco, nudo, e non lo sai. Vedete? Eccolo! Oh, certo, dicono, sai una cosa, eravamo soliti essere la piccola chiesa che usavamo e sul retro questa è quella grande ora. E ti dico, nessun fardello per le anime, ma devono vedere che tutte queste cose siano sistemate. Aiuto per le signore e tutte queste altre cose, ci si deve occupare di tutto, ma non c'è fardello per le anime perdute. Oh, ragazzi, in cosa è entrata questa chiesa? Non avevano peso per le anime, ma erano appesantiti da ricchezze. Ecco sì, avevano il peso errato. Avevano un fardello per la loro ricchezza, ma non un peso per le anime perdute. La scrittura ha detto, non sapevano di essere disgraziati. Oh, miserabile, cieco. Pensano che possano prendere il denaro e convertire il mondo. Oh, se solo potessimo iniziare un programma da poter ottenere molto denaro qui, credo che potremmo convertire il mondo. Se alcune delle persone ricche nella nostra chiesa, fratello Branham, se solo potessimo convincerli di donare, credo che potremmo iniziare una società che potrebbe andare in giro e convertirebbe il mondo. Potremmo prendere aerei e lanciare letteratura su tutta l'Africa. traffico e cose simili. Se solo avessimo del denaro. Fratello, il mondo non sarà convertito dal denaro. Il mondo sarà convertito dallo Spirito Santo. La potente predicazione dello Spirito Santo e la croce saranno l'unica cosa che convertirà il mondo. Il programma di Dio non è denaro, è lo Spirito Santo. Ecco qual era il programma di Dio per l'epoca della Chiesa Laodiciana o qualsiasi altra epoca della Chiesa. Sì, Signore. Vogliono lo Spirito Santo. Oh, dicono, abbiamo oro. Era davvero oro, ma non del tipo giusto. Avevano molto oro, ma non del giusto tipo. Ora, così furono condannati da Gesù. So che sei ricco e hai oro e non hai bisogno di nulla, ma ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco. Un tipo d'oro diverso, sì. Un oro che è affinato nella fornace ardente, che è passato attraverso il fuoco della morte, che è passato attraverso il calvario, uscito. Molto di quest'oro che hai ora è ossido, si arrugginirà, si corroderà. Se potete annotare questo, Giacomo, San Giacomo 5:1-4, e capirete ciò che disse: or su, ricchi, ora alla venuta del Signore, piangete e urlate per le miserie vostre che sopraggiungono. Il vostro oro si arrugginito. Vedete, quello è il genere di oro che si arrugginisce. Ma l'oro che Gesù dà è lo Spirito Santo, l'olio dorato dello Spirito versato nel vostro cuore. Ti consiglio, vieni a comprare dell'oro da me se vuoi arricchirti. Oh, sì. Inoltre erano ciechi. Ora, quello è un terribile modo di essere. Non penso che questi cristiani erano così ciechi quanto erano miopi. Credo fossero miopi. L'unica cosa che potevano vedere erano i loro grandi edifici. L'unica cosa che potevano vedere era la loro grande congregazione. L'unica cosa che guardavano era un coro ben vestito con tutte le sue grandi vesti. Altro, penso che fossero solo miopi. Non potevano vedere oltre il loro naso, quasi. Non penso fossero ciechi. Erano solo miopi. Tutto ciò che potevano vedere era il loro... Ebbene, sai una cosa, apparteniamo al tal dei tali, le loro grandi denominazioni, le loro grandi folle, molti membri, la loro scuola domenicale, i loro begli edifici, ma gli serve lo Spirito Santo, Gesù disse, a loro serviva lo Spirito Santo. Così il Signore disse loro, occhi se siete, occhi sono malandati e siete così miopi al punto che non potete vedere niente se non i vostri grandi edifici. Qui è la vostra grande bella congregazione, è il vostro, il sindaco della città e tutti vengono nella vostra chiesa e avete la celebrità e avete dimenticato me. Ma se siete così ciechi e i vostri occhi sono così malandati, io vi venderò del collirio, sì. Vedete, è strano che quei dottori in teologia non avessero niente di quello. Non è così? Avevano molto profumo, avevano molta teologia, ma gli serviva collirio, lo Spirito Santo di Dio, per massaggiare i loro occhi e far loro aspettare la venuta del Signore, far loro guardare la Bibbia, far loro guardare la parola. Sanno come dire Amen, proprio esattamente giusto. Avevano il profumo, avevano tutti gli unguenti, ma gli serviva collirio, disse il Signore. Disse, ti serve un po' di balsamo da mettere sugli occhi e ciò li aprirà. Una volta, quando ero un ragazzino, ho detto questo, credo, potrei averlo detto alla chiesa. Mi viene in mente quest'ora, sono stato cresciuto per i monti del Kentucky, in parte, e vivevamo in una vecchia casa di assi. Mamma, qui, e avevamo un posticino al piano di sopra, e avevamo un materasso di paglia, poi sopra quel materasso di paglia c'era una trapunta di piume. Non so se sappiate cos'è una trapunta contrapunta di piuma o meno o un letto di paglia, un vecchio letto, eravamo troppo poveri. Papà e mamma avevano un letto al piano di sotto. E così noi salivamo una scaletta e andavamo di sopra e la mamma metteva qualche volta un pezzo di tela sopra le coperte, altro per tenere il... sapete, state sdraiati là e contavamo le stelle fra quelle vecchie assi accese dalla luce della luna, sapete, e c'erano grandi buchi nel tetto, così. E quindi quando nevicava altro o la pioggia veniva, noi giovani ci infilavamo sotto questo pezzo di tela, sapete, teneva quelli, ci proteggeva dal bagnarci, e a volte passavano spifferi fra quei buchi, noi ci raffreddavamo e i nostri occhi si riempivano di materia, sapete, diventavano tutti chiusi dal freddo, gli occhi congestionati. E così la mamma ci chiamava al mattino: scendete, dicevo, non posso venire mamma perché i miei occhi sono tutti pieni di materia, avevo delle cose dentro, sapete, occhi congestionati, non potevo aprirli, sapete, ragazzino sdraiato là, e io e Happy e gli altri cercavamo di aprire gli occhi e non potevamo farlo, accecati. Mio nonno era cacciatore, cacciava procioni, e quella era la cura per tutto a casa nostra, era grasso di procione, ingrassavamo le scarpe con grasso di procione, e se avevate mal di gola ci mettevano un po' di trementina e proprio, sì, bisognava ingoiarlo, quindi per la laringite difterica. E allora quando i nostri occhi si riempivano tutti di materia, la mamma prendeva questa roba, ebbene, solo un minuto, caro, correva in cucina e prendeva questa grande tazza di grasso di procione e la poneva là e la scaldava molto e saliva e ci massaggiava gli occhi, vedete, finché quello compiva l'opera. E dopo un po' riuscivo a vedere, aprivo gli occhi, prendere il grasso di procione li apriva. E vi dico, abbiamo avuto uno spiffero terribile, vedete? C'è stato un freddo tremendo che si è diffuso nel paese. I battisti hanno detto, i giorni dei miracoli sono passati. Non c'è cosa simile allo Spirito Santo e nessun parlare in lingue. Non c'è il battesimo nel nome del Signore Gesù. E ho ogni genere di spiffero e ha chiuso molti occhi con una specie di freddezza spirituale. Servirà più che del grasso di procione per aprire quegli occhi, fratello. Servirà un fresco battesimo dello Spirito Santo per massaggiare i tuoi occhi e potrai vedere. Ti toglierà la miopia in modo da poter vedere che la parola di Dio è vera. È così. Oh, ti consiglio di venire a prendere del collirio da me per ungerti in un certo modo gli occhi. Quindi tu così, i dottori in teologia hanno il loro, tutta la teologia, i loro profumi e altro, ma serve più di quello, serve lo Spirito Santo per dare la visione spirituale, per vedere operare i poteri celesti. Lo Spirito Santo, il balsamo dello Spirito Santo, un balsamo è un olio caldo, lo sappiamo, e allora lo Spirito Santo è l'olio di Dio. E tutte le teologie, il profumo, oh fratello caro, sei a posto, non c'è niente che non va con, va tutto bene, bene, abbiamo la chiesa più grande che c'è in città. Quel profumo non funzionerà, no signore, vi farà vedere proprio fin qui miopi e direte, sì, abbiamo la chiesa più grande, ma che ne è del giudizio in arrivo, quando Dio vi farà rispondere, voi membri di chiesa laodiceani. Non sto parlando tanto qui, ma sono sul nastro e va attorno al mondo, vedete? Quindi parlo a circa diversi milioni di persone in questo momento, vedete? Così, eccolo allora, laodiceana, tiepida, sviata, miope, non so cos'altro, muli, un mulo è un ibrido, non ha alcun buon senso, tanto per cominciare. E gli parlate, alza quelle grandi orecchie e fa... Non c'è gentilezza e lui è un ibrido, è fra un cavallo e un asino. Ecco qual è il problema ora, mettete insieme Nicolaiti e Laodiceani e avete di nuovo un asino. Ciò che ci serve è così, non lo sanno, parlate loro della guarigione divina, battesimo nel nome di Gesù, dicono, il mio pastore non, come presbiteriani non crediamo a quello, ignorantoni, ecco come li dovreste chiamare. Detesto un mulo, ma vi dico, mi piace un buon cavallo gentile con il pedigree. Ragazzi, potete insegnargli qualcosa, potete insegnargli come chinarsi ed entrare nel circo e quasi fare come un umano, perché è un... lui sa qualcosa, ha un pedigree. Un mulo non sa chi era suo papà o chi era sua mamma e non può riprodursi. Ecco come con alcune di queste vecchie fredde formali denominazioni non possono più risorgere. Appena la Chiesa entra in una denominazione è morta, non risorge più. Cos'è? È ibrida. Martin Lutero andava bene, ma quando si organizzò, cosa fece? Il metodista andava bene, quando si organizzò, cosa fece? La Pentecoste andava bene, ma quando l'avete organizzata, cosa avete fatto? La ibridate, l'avete riprodotta in una chiesa cattolica nicolaita. Esattamente ciò che avete fatto, avete preso la sua forma di battesimo, avete preso le sue vie e azioni e la Bibbia ha detto, sei una figlia di una prostituta. Una meretrice, una figlia di meretrici, esattamente giusto. Un buon cavallo con pedigree, sì, è gentile, oh, è buono, mi piace. Mette la testa sopra le vostre spalle, amorevole, gentile, perché sa chi è suo papà, sa chi è suo nonno, sa chi era il papà di suo nonno, posso andare proprio indietro, ha il pedigree. E mi piace vedere un vero cristiano con pedigree, non che porta la sua lettera. La settimana scorsa era un metodista e un battista questa settimana, e un pentecostale questa settimana, e un pellegrino della santità la settimana prossima. Non sa chi è suo papà o chi è sua mamma. Ma lasciate che vi dica, un uomo che è nato dallo Spirito di Dio può riportarvi fino al giorno di Pentecoste, può dirvi che ha il pedigree pentecostale. Amen! Voglio essere pentecostale dalla cima del capo alla suola dei piedi. Non intendo la Pentecoste denominazionale, intendo la vera potenza del Cristo risorto, la vera benedizione pentecostale. Collirio, aprirvi gli occhi così da poter guardare indietro e vedere da dove è venuto. Guardate proprio ciò che la Chiesa è oggi. Guardate indietro e vedete da dove è venuta. Poi continuate a muovervi verso Dio, vi allontanerete da essa. Sì, Signore. Bene, ho notato un'altra cosa. Ha detto, sei nudo. Nudo e non lo sai. Certo, oh, nudo e non lo sai. Ora, quella persona è in una situazione misera, se un uomo è disgraziato, cieco, miserabile, nudo. Ora, se lui lo sapesse, si prenderà cura di sé, ma se non lo sa, il poveretto è finito mentalmente. È giusto? Quello era piuttosto forte. Mentalmente finito. Non sa abbastanza da prendersi cura di sé. Vedete qualcuno scendere per strada, povero, miserabile, cieco, disgraziato e nudo. E dite, fratello, sei nudo. Oh, lo sono. Oh, fratello, aiutami in qualche modo, aiutami a vestirmi. Ma vi avvicinate a loro e dite, di, hai ricevuto lo Spirito Santo da quando hai creduto? Cosa sei, un santo rotolante? Ebbene, di, cosa intendi? Non parlarmi così. Sono presbiteriano, sono battista, sono dal così e così e così e così. Nudo e non lo sai. Ora non l'ho detto io. La Bibbia l'ha detto di questa epoca. Nudo e non lo sai. Vieni a comprare da me dei vestimenti, ha detto lui. Vestimenti bianchi. Vesti bianche appartengono ai santi. È la giustizia dei santi. Vedete? Nudo. Oh, certo, sì, Signore. Oh, dite, fratello Branham, non la nostra chiesa. È la chiesa vestita meglio nella città? Non lo dubiterei. Alcune delle ultime mode, i materiali tagliati meglio, l'ultimo abbigliamento delle dive di Hollywood, così sexy da attirare l'attenzione di ogni uomo per strada. Mm-mm. Certo. certo! Una signora mi ha detto, fratello Branham, intendi dirlo a me? Ora compriamo questi vestiti dal negozio ed è tutto ciò che si può comprare. Ho detto, vendono ancora stoffe e macchine da cucire. Quella non è una scusa valida. La Bibbia ha detto, chiunque guarda una donna per appetirla ha commesso adulterio con lei. È così? Ebbene, allora se la donna si veste in modo sexy e si pone davanti all'uomo, chi ne ha la colpa? La donna, lei l'ha prodotto. È esattamente giusto. Ora, potresti essere pura come un giglio verso tuo marito. Potresti essere una ragazza che non ha mai fatto niente di sbagliato nella sua vita. Essere una vergine quando sposerai tuo marito. Ma se ti vesti così e fai in modo che l'uomo ti guardi così, lui ha già commesso adulterio con te nel suo cuore. Quel peccatore ti ha guardato. Come cristiana potresti avere il miglior taglio d'abiti in città, le lane migliori, ma non si addice ad una santa di Dio vestirsi in quel modo. Oh sì, non si addice ad una figlia di Dio. Oh no, dicono, ebbene dicono, la nostra chiesa, sei ben vestita? Loro hanno detto che lo erano. Erano ricchi senza bisogno di nulla. Certo. Ebbene, dissero, persino il nostro pastore esce con indosso una grande tunica. Tutto il coro esce con indosso una grande tunica. Il diavolo arrotolato sotto. È così. Ebbene, farei meglio a non dire neanche quello. Quindi potrei lasciarlo stare. Bene. Oh, tutte queste grandi cose, cori con tuniche, cori pagati, devono pagarli per cantare. Devono dare al pastore così tanto, o lui prenderà un altro incarico che lo paga un po' meglio. Chiamerà il consiglio degli amministratori e dirà, ora, fratelli, io siete stati molto gentili verso di me qui, mi date così tante centinaia alla settimana o qualcos'altro di simile. Ma l'altra chiesa presbiteriana di chiamata pentecostale o cosa mai sia, qui dall'altra parte, mi hanno fatto una promessa che mi daranno così tanto in più. Oh mai! Allora cos'ha un povero santo? Che possibilità hanno? Cos'ha una povera chiesetta riempita con lo Spirito Santo? Che tipo di possibilità hanno? Non potrebbero permettersi niente di simile. Quindi il Signore allora fa sorgere proprio qualcosa. Amen. Che Lui stesso ha scelto, lo riempie con lo Spirito Santo e lo manda come sovrintendente generale sopra di essa. Invia, egli disse, ti consiglio di venire a comprare delle vesti bianche da Lui. La Bibbia ha detto, le vesti bianche sono la giustizia dei santi. Ora, credo che noi prendiamo verso il 19° versetto, ora, credo sia verso il 20° versetto su cui siamo, al meglio che possa vedere. Sì. Sì, e concludiamo su questo. Ora siate davvero tranquilli, ora ascoltate, ora mentre facciamo questo. Ascoltate! Ecco, io sto alla porta e picchio. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince, io donerò di seder meco sul trono mio, siccome io ancora ho vinto e mi son posto a sedere col Padre mio nel suo trono. Trono, che ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questa è una delle affermazioni più sorprendenti che abbia mai visto nel Nuovo Testamento. Voglio che notiate, io sto alla porta e busso. Questo in genere viene usato, una citazione, per la chiamata per peccatori. È così? Diciamo ai peccatori, Gesù è alla porta, sta bussando. Ma qui egli sta bussando alla porta della chiesa, perché una volta egli camminava con loro, ma loro, con la loro organizzazione e la mondanità e freddezza, lo hanno escluso. Egli è all'esterno della chiesa. Ora ricordate, all'inizio dell'epoca della Chiesa, mentre concludiamo, egli stava camminando fra i sette candelabri d'oro. E così le sette epoche della Chiesa. E qui, alla fine, lo troviamo fuori da quale Chiesa? La Laodiciana, la Chiesa Laodiciana. Fuori, loro avevano escluso lui. Ebbene, egli era all'esterno che cercava di tornare dentro. Che immagine pietosa! Il Salvatore del mondo stava fuori dalla Chiesa che aveva acquistato con il suo stesso sangue. Vergogna a loro! Io sto alla porta e busso. Dopo essere stato spinto fuori o sbattuto fuori, allora cerca di rientrare, lentamente ritorna e bussa alla porta. Questa è la testimonianza più sorprendente nel Nuovo Testamento. Penso non ci sia nulla che potrebbe essere più triste di questo. Vedere il Salvatore del mondo messo fuori dalla sua stessa Chiesa, l'epoca di Laodicea. Dopo aver detto loro cosa avevano fatto, le loro ricchezze d'ogni cosa, e cos'erano, e come erano tiepidi e così via, e loro egli non doveva sputarli fuori, loro avevano sputato fuori lui. Ed ecco tutto quello, ancora che bussa alla porta, cercando di rientrare. Per cosa? Per dar loro vita eterna. Gli stessi che lo avevano ucciso al Calvario, egli cercava di salvare la loro anima. È l'immagine più pietosa che abbia mai visto in vita mia, mai pensato. Escluso! Da dove era stato escluso? Ora, ascoltate, amici, se questo non è sorprendente, afferrate l'immagine di ciò. Lasciate che vada a fondo nel vostro cuore. Il nostro Salvatore, quando era sulla terra, egli fu escluso dalla sua stessa nazione. Fu rigettato, fu escluso. Il mondo lo escluse e lo crocifisse. Ed ora egli viene escluso dalla sua stessa Chiesa. Egli non è più voluto. Non hanno bisogno di lui. Hanno una denominazione. Non hanno bisogno di lui. Hanno un Papa. A cosa gli serve ancora lui? Hanno un arcivescovo, un sovrintendente generale. Non gli serve più lo Spirito Santo? Non gli serve più quello, Cristo, lo Spirito Santo? Non gli serve lui. Quindi non credo si siano proprio alzati e l'abbiano buttato fuori, perché essi non si erano accorti della mancanza di lui. Essi non si erano accorti della sua mancanza, perché cantavano ancora cantici a lui. Il predicatore stava ancora parlando di lui, quindi non si erano accorti della sua mancanza. Ma la loro stessa mondanità e la loro organizzazione, l'organizzare, dicendo i giorni dei miracoli sono passati e non c'è cosa simile a questo e quello. Chiedo a voi, ogni risveglio che è mai venuto, qualsiasi voi storici, ora proseguendo qui, queste chiese, ogni risveglio che è mai venuto, è sempre stato portato al di fuori di un'organizzazione. Ogni uomo che ha mai iniziato un risveglio era al di fuori delle organizzazioni, e ogni volta che un risveglio è iniziato avevano segni e miracoli del parlare, lingue e guarigioni e così via in quel modo che avvenivano. Appena quel fondatore moriva, allora lo organizzavano e ne facevano un'organizzazione e diventavano proprio morti, e Dio non aveva più a che fare con ciò. Esattamente giusto. E qui egli all'ultima epoca della Chiesa, sta al di fuori della porta, Dio onnipotente, quello spezza il mio cuore nel pensarlo. Il mio Signore sta al di fuori della porta della sua stessa Chiesa, dopo essere stato spinto fuori dalla mondanità e la freddezza e denominazione e indifferenza, stando fuori dalla porta, bussando, cercando di rientrare. Quando l'ho pensato poco fa, mi sono proprio appoggiato al mio tavolo e ho iniziato a piangere. Io ho pensato, ho spesso pensato, quando Gesù era seduto là in quella casa del vecchio fariseo, nessuno gli prestava attenzione quando aveva i piedi sporchi. Non gli erano andati incontro alla porta e lavato i suoi piedi e unto, togliendo il letame e le cose dove egli aveva camminato. La sua veste che spazza attorno portava quella puzza della strada dove i cavalli altro avevano viaggiato e aveva su di lui quella puzza. Lavavano sempre i piedi, quella era l'usanza. E un lacchè lava piedi rimaneva alla porta, e quando veniva un uomo gli lavavano i piedi e allungavano la mano e prendevano un paio di sandali che gli andavano bene, li indossava e ungevano il suo capo e lo profumavano bene, e il bruciore sul suo collo dai raggi del sole, gli pettinavano i capelli, entrava e davano il benvenuto all'ospite. Ora ecco il modo in cui loro, alzati qui un minuto Pat, voglio mostrarvi qualcosa. Ecco come facevano, davano il benvenuto così. Ora credo, no, come qui, credo sia qualcosa di simile a questo qui, per dare il benvenuto così, vedete? E abbracciarsi l'un l'altro, e lui era benvenuto. Ma quando Gesù venne a questa festa, proprio come egli è venuto alla festa pentecostale qui, qualcuno lo evitò, erano così interessati nei loro affari, i vescovi e così via erano là, Gesù fu invitato, ma nessuno lavò i suoi piedi, ed egli era seduto là nell'angolo. Non sapevano quasi che egli era là, con i suoi piedi puzzolenti, tutta sporcizia, su di lui impolverato. E quindi c'era una povera cara prostituta lungo la strada che si avvicinò là. Lei aveva solo poco denaro in una sacca e guardò e vide Gesù seduto là, con i piedi sporchi. Spezzò il suo cuore. Lei disse: quello è l'uomo che ha perdonato i peccati a quella donna. Quello è l'uomo che ho sentito compiere la guarigione. Perché non gli prestano attenzione? Perché i vescovi e tutti loro erano vicini. Lo avevano scacciato. Egli là, lo avevano invitato a venire. Ecco come facciamo noi. Lo invitiamo a venire alle nostre riunioni, ma poi quando arriviamo ci vergogniamo di lui. Oh, non vorrei alzarmi e dire lode al Signore. Oh no, i Jones sono seduti là, penseranno che sono un santo rotolante. Tu, ipocrita! Ecco sì, temo che parlerei lingue e mi chiamerebbero un uomo di lingue. Sei un miserabile! Ora ricordate, questo sta entrando, vedete? Sei miserabile, disgraziato, povero, nudo e cieco e non lo sai. Gesù, seduto là, con i piedi non lavati, è una prostituta di strada. Posso vederla scendere? Lasciate che parliamo, la prendiamo per un minuto. Posso vederla scendere al negozio e dire io, e le lacrime iniziano a scorrere sul suo volto. E lei disse: io non posso farlo, se porto lassù questa roba, egli saprà dove ho preso questo denaro, egli sa come l'ho preso. Ma è l'unica cosa che ho. È tutto ciò che egli vuole. È tutto ciò che egli vuole, vedete? Non gli importa, vieni soltanto. Non porto nulla fra le braccia. Così lei prese dell'unguento e lo portò e salì lassù e pensò: oh, se solo potessi vedere lui. E allora sgattaiolò dentro e da qualche parte passò attorno alla porta. E no, non gli avevano dato il benvenuto. Così lei prese il vaso di alabastro e lo spezzò e lo mise sui suoi piedi e iniziò a lavare i suoi piedi e iniziò a piangere. Oh, deve essere lui, è colui di cui ho sempre letto nella Bibbia, so che lui lo apprezzerebbe. E all'improvviso, che acqua meravigliosa per i suoi piedi, lacrime di pentimento che gocciolano sui suoi piedi. Lei non aveva straccio per asciugargli i piedi, così allungò la mano e prese i propri capelli, bei riccioli tutti rovinati, lacrime che scorrevano così sul suo volto. Lei lavò i suoi piedi e ogni tanto lei baciava i suoi piedi, lavava così i suoi piedi. Gesù con piedi sporchi, e nessuno prestava alcuna attenzione a ciò. E oggi egli porta un nome sudicio di santo rotolante, qualcos'altro di simile a quello, e gli uomini non hanno il coraggio di prendere posizione per lui. Questa croce consacrata porterò finché la morte non mi libererà. Io faccio la mia strada con i pochi disprezzati del Signore. Ho iniziato, Gesù, oh Signore, portami attraverso, portami al di là, Signore, non importa cosa costi. Oh, come Giacobbe, un cuscino, una pietra, che differenza fa ciò che egli ha fatto per me? E questa povera prostituta là piangendo in lacrime, e all'improvviso, ecco Simone, il tizio importante che lo aveva fatto venire, disse: quello mostra se egli è un profeta o meno, saprebbe che genere di donna è. Quell'ipocrita. Così, dopo che lei finì, e Gesù non mosse mai i suoi piedi, egli rimase seduto e la guardò e la osservò. Oh, mi piace quello. Non sono le grandi cose che facciamo, sono le piccole cose che a volte lasciamo incompiute. Egli la osservò proprio, seduto là. Nessuno gli prestava alcuna attenzione. Alla fine, nel suo pianto e lavare i suoi piedi, in un certo modo gli prestarono attenzione. Attirò l'attenzione delle persone ed egli la guardò proprio. Non disse mai una parola. Il vecchio Simone era là dietro, disse: vedete se egli è un profeta o meno. Non è così, ve l'ho detto. Se fosse un profeta, egli saprebbe chi è quella donna. Vedete, eravamo la grande chiesa qui, vedete, noi quindi lo sappiamo. Sappiamo che non è un profeta, egli lo saprebbe. Dopo che lei finì, quelle lacrime di ravvedimento che scorrevano sul suo volto, lavarono i piedi di Gesù, egli, credo che egli si sentì un po' rinfrescato. Oh Dio, mi piacerebbe essere stato là, li avrei lavati di nuovo, sì Signore. Ragazzi, non avrebbe difficoltà una donna ad asciugare i piedi con i suoi capelli oggi? Dovrebbe stare sulla testa per farlo, per avere capelli sufficienti ad asciugarli, sì Signore, tutti tagliati. Ma là i piedi di Gesù, nessuno prestava critici, seduto in disgrazia. Quella puzza sui suoi piedi, lei lo lavò. Dopo che lui finì, guardò giù a lei come per dire: va bene. Spostò lo sguardo, disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Tu mi hai invitato qui e non mi sei venuto incontro alla porta. Non mi hai dato acqua per lavare i miei piedi. Non hai unto il mio capo quando sono entrato, togliermi di dosso l'arsura del sole. Non mi hai dato un bacio di benvenuto quando sono entrato. Ma questa povera donna, oh my, questa estranea, una prostituta per strada, non aveva acqua per lavarmi i piedi e li ha lavati con le sue lacrime. Non aveva niente con cui asciugarli, così ha preso i suoi capelli, li ha asciugati, ha continuato a baciare i miei piedi. Ora voglio dirti questo, i suoi peccati, che erano molti, le sono perdonati. Ecco sì, non disse mai niente di quelli di lui. I tuoi peccati, che sono molti, sono perdonati. E oggi, quando Gesù, stando fuori dalla porta delle organizzazioni pentecostali, organizzazioni battiste, organizzazioni metodiste, cercando di rientrare ancora con la Pentecoste, e le persone vanno oltre a lui. Dopo che voi, la vostra mondanità e altro, lo hanno spinto fuori dalla Chiesa, egli sta cercando, piangendo, per rientrare di nuovo. E oh, è la cosa più patetica che abbia mai visto in vita mia. Non avevano bisogno di lui. Lui all'esterno che bussa, cercando di entrare. Quella è la stessa cosa che egli sta cercando di fare. Perché? Perché? egli era all'esterno. Non lo buttarono fuori, cantavano ancora a lui, predicavano di lui, ma non avevano sentito la sua mancanza nella loro presenza. E così andavano proprio avanti, perché erano miopi. Stavano guardando il loro grande edificio, erano ricchi. Stavano guardando alla grande organizzazione a cui appartenevano, cercando di edificarla, portando più membri ad entrare, e non sentirono la sua mancanza. No, no, non gli mancò il parlare lingue, non gli mancarono i grandi potenti messaggi di Dio che incidono fino al cuore e circoncidono il cuore, strappa le cose del mondo e vi sbuccia come un pezzo di gran turco. Oh, loro, se predicate così nella loro chiesa, vi cacceranno. Ed ecco come predica lo Spirito Santo. Gesù disse: voi generazioni di vipere, voi serpenti nell'erba. E anche Giovanni lo fece, e grandi uomini unti li hanno sempre rimproverati aspramente. È così. Ma non sentirono la sua mancanza, perché non lo avevano, vedete. Così avevano un qualcosina di floreale che gli dava una pacca sulla schiena e diceva: unisciti soltanto, metti il tuo nome proprio qui e ti porteremo tra i tuoi soci. E vai a prendere le tue carte dall'altra chiesa e ti riceveremo, e così via. Ora il tuo impegno ogni anno quanto sarà? Vedete, eccolo, ricco, non ha bisogno di nulla. Oh, ma hai bisogno della cosa più grande, non ce l'hai. Gesù è all'esterno cercando di rientrare con la Pentecoste. Cosa pensate che avverrebbe stasera nella Chiesa metodista se lo Spirito Santo scendesse sulla Chiesa e iniziassero ad acclamare, saltare, parlare in lingue e agire come ebri, gruppo di persone ebre? Ebbene, la conferenza butterebbe quella Chiesa metodista fuori dalla conferenza. Lo sapete. Cosa avverrebbe nella Chiesa Battista se ciò avvenisse? La stessa cosa. Pentecostali? Ebbene, ce ne sono molti. È accaduta la stessa cosa. Certo, sì signore, non sopporterebbero quell'assurdità. Direbbero: ebbene, hanno persino rovinato i nostri tappeti nuovi. Certo, ma che gruppo miserabile sono. È così. Ebbene, va bene, egli una volta era con loro, egli camminò con loro nel mezzo dei sette candelieri d'oro. Ed ecco la risposta: denominazioni e le loro cose mondane, i loro vescovi, cardinali e tutta la loro mondanità lo avevano estromesso e non avevano sentito la sua mancanza. È la Chiesa. Ora cosa faremo per farlo rientrare? Se egli ora è fuori dalla Chiesa pentecostale, cosa faremo per farlo rientrare? Servirà un voto unanime delle persone per farlo rientrare? Servirà eleggere un nuovo Papa, un nuovo cardinale? O forse servirà far sorgere una nuova denominazione? Quello non lo farà mai. Quello non lo farà mai. Una nuova denominazione non lo farà. Un nuovo cardinale non lo farà. Un nuovo pastore non lo farà. Un evangelista ben pagato non lo farà. Non c'è niente al mondo che possa farlo tranne voi stessi. Come lo faremo entrare? Non tramite un voto, no signore. Non facciamo entrare Gesù votando, perché egli non entrerà. Eccolo, eccolo, se qualcuno udrà la mia voce e aprirà la porta. Ora sappiamo cos'è la porta. Allora, se qualcuno aprirà la porta, ascolterà la mia voce. Non se qualche chiesa, se qualche organizzazione, no signore. Egli non ha a che fare con loro. Sono morti e passati, tanto per cominciare. Lo detesta. L'ha sempre detestato. Ha detto che detesta ciò e detesta ciò ancora stasera. Ma se qualcuno, qualche metodista, qualche battista, qualche presbiteriano o qualche cattolico, qualcuno della Chiesa di Dio, uomo nazareno, uomo pentecostale, qualcuno udrà la mia voce e aprirà la porta, io entrerò e cenerò con lui e lui con me. Quello è il messaggio per la Chiesa pentecostale. Non cercare di far rivivere l'organizzazione pentecostale, ma far rivivere la benedizione pentecostale nel cuore dell'individuo. Quello è l'unico modo, e io cenerò con lui e lui me. Cosa compie il messaggero per la Chiesa? Messaggio per la Chiesa ci insegna allora. Ci insegna? Non la crescita nello spirito, no signore, declino dello spirito, abbiamo sempre un declino. Il metodo, i messaggeri della Chiesa, il messaggio per ogni epoca della Chiesa condanna il denominazionismo, ogni messaggio per la Chiesa era continuamente in declino e non lo ascoltava. Il messaggio per la Chiesa ignorava le denominazioni e ciò ha fatto cristiani ibridi cosiddetti, è così, che non sanno nulla di Dio o dello Spirito Santo. Quello è vero tanto quanto io sto su questo palco stasera. I bravi membri tiepidi solo per essere sputati dalla sua bocca. Paolo avvisò, i gentili erano un ramo. Ora voglio che qualcuno di voi, se volete, volti Romani 11 capitolo dal 15 al 27 versetto, proprio così da poterla annotare, tutti voi. E allora, essendo tardi, vi citerò questo ora, appena prima di partire, perché è un... Ora, Romani, se volete annotarlo, 11, 15 a 27, Paolo disse loro, disse parlandola ai gentili, i Romani, disse, se Dio, ora ascoltate mentre concludiamo le epoche della Chiesa, Paolo disse, se Dio non ha risparmiato l'olivo originale, ma l'ha reciso a motivo dell'incredulità, è così? Cosa fece in modo che fossero recisi? Perché rigettarono la Pentecoste. È così? Il giorno di Pentecoste derisero e bestemmiarono lo Spirito Santo. Quando Gesù era qui sulla terra, egli disse, lo chiamarono Belzebù, dissero, egli era un diavolo, egli è un chiromante, qualsiasi altra cosa. Lui disse, per questo vi perdono, ma quando lo Spirito Santo verrà, non parlate contro di esso, perché se parlate contro di esso, non vi sarà mai perdonato. E ricordate quando Gesù commissionò i suoi discepoli, non andate dai gentili, è così? Ma andate piuttosto alle pecore perdute di Israele. Come si condannarono? Bestemmiando lo Spirito Santo, chiamando lo Spirito di Dio una cosa impura. Lo derisero quando danzarono nello Spirito e così via, il giorno di Pentecoste, quella stessa città, lo derisero, Tito in quel posto li uccise e il loro sangue scorse fuori dalle porte, mangiarono i loro stessi figli ogni cosa in quello stesso secolo, ed è giusto. Una delle nazioni maggiori al mondo divenne la più infima e sparse d'oggi 4 venti della terra. Perché? Incredulità. E quello era il ceppo originale, l'albero originale, Israele. E non lo dice Paolo in quel punto? Chi ha la scrittura proprio là? Ce l'hai, Pat? Alzati e leggi dal 15 al 27 versetto. Perciò che se il loro rigettamento è la riconciliazione del mondo, qual sarà la loro ammissione se non vita dai morti? Ora, se le primizie sono sante, la massa ancora è santa, e se la radice è santa, i rami ancora sono santi. E seppure alcuni dei rami sono stati troncati, e tu, essendo ulivastro, sei stato innestato in luogo loro e fatto partecipe della radice e della grassezza dell'ulivo, non gloriarti contro i rami, e seppur tu ti glori contro loro, tu non porti la radice, ma la radice porta te. Forse dunque dirai, i rami sono stati troncati a ciò che io fossi innestato. Bene, sono stati troncati per l'incredulità. Ascoltate, incredulità. Bene, vai avanti. E tu stai zitto per la fede, non superbir nell'animo tuo, ma temi. Perciò che, se Dio non ha risparmiati i rami naturali, guarda che talora a te ancora non risparmi. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità sopra coloro che son caduti e la benignità in verso te, seppur tu perseveri nella benignità, altrimenti tu ancora sarai reciso. E quelli ancora, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati, perciò che Dio è potente da innestarli di nuovo. Impero che, se tu sei stato tagliato dall'olivo che di natura era salvatico e sei fuori di natura stato innestato nell'olivo domestico, quanto più costoro che sono rami naturali saranno innestati nel proprio olivo. Perciò che io non voglio, fratelli, che ignoriate questo misterio, acciò che non siate presuntuosi in voi stessi, che induramento è avvenuto in parte ad Israele, finché la pienezza dei gentili sia entrata. E così tutto Israele sarà salvato, secondo che gli è scritto. Il liberatore verrà di Sion e torrà dinanzi a sé l'empietà di Giacobbe. E questo sarà il patto che avranno da me quando io avrò tolti via i loro peccati. Lo afferrate? Paolo disse, se Israele si presentasse e vedesse qui i segni dello Spirito Santo ed è stato reciso, ricordate, perché rigettarono il messaggio di Paolo, battesimo nel nome di Gesù, ravvedimento e battesimo nel nome di Gesù, segni e prodigi che seguono il credente, e lo rigettarono. E dissero, ecco, ci volgiamo ai gentili. E così, vediamo, credo sia al dove furono chiamati i cristiani la prima volta, fu ad Efeso, bene, Antiochia. Ora se il primo albero era santo, i suoi rami erano santi, l'albero originale, e perché non credettero al messaggio pentecostale che Paolo stava predicando? E così Dio li recise e prese un olivo selvatico che erano i gentili, noi, e ci ha innestati affinché potessimo vivere della la sostanza di quell'albero. Ora, quanto più in questo giorno, quando noi rigettiamo il messaggio pentecostale che è passato attraverso l'epoca della Chiesa, quanto più Dio è in grado di togliere quel vecchio albero selvatico ad ogni modo e far entrare l'altro, perché lo rigetterà a motivo dell'incredulità. Ora fatelo combaciare con la lezione stamattina. Sapete dove ci troviamo ora? Non è così? Siamo al tempo della fine affinché la Chiesa gentile sia tolta il suo rapimento. È l'emissione dello Spirito Santo perché venga sui giudei e Gesù si faccia conoscere per suggellare i 144.000. Eccovi, riportare l'albero originale di nuovo nella benedizione, di nuovo in Israele. Gesù non starà sempre fuori dalla vostra porta a bussare, verrà un tempo in cui egli ne avrà abbastanza e andrà via. Allora voi busserete, ma non lo troverete mai. Venite mentre è tempo, venite mentre c'è un bussare. Non compromettetevi con nulla che non sia il battesimo dello Spirito Santo, come ebbero a Pentecoste, con lo stesso genere di battesimi in acqua, le stesse cose che fecero là. Non lasciate che niente ponga qualcosa nel vostro cuore se non quello. Ora, per voi, miei amici cattolici, lasciate che vi dica qualcosa. Voi credete nella Vergine Maria. La Vergine Maria, la madre di Gesù Cristo, è dovuta salire a Pentecoste ed essere riempita con lo Spirito Santo. E lei agì come una persona ebra. Lei era fra quei 120, ebbe il battesimo dello Spirito Santo parlando in lingue e agendo come una donna ebra là, fuori, sotto lo Spirito di Dio. E se la Vergine Maria dovette farlo per poter entrare in gloria, come ci entrerete voi con qualcosa di meno di quello? Pensateci, è così. Battisti, quel predicatore Battista qui dietro vuole essere certo che venga detto anche ai Battisti. Quello è per chiunque, non importa chi sia. Quindi solo unirsi alla Chiesa e dire un credo e andare in Chiesa ogni domenica mattina non vi servirà a nulla. State solo rendendo Dio qualcosa di finto. Siate un vero cristiano o non siate proprio niente. Siate caldi o freddi. O sì fuori, perché non puoi essere... Non avete mai visto un uccello bianco, nero? Non avete mai visto un uomo ebro e sobrio? Non avete mai visto un peccatore santo? No, non l'avete visto, non ci sono. O siete riempiti con lo Spirito Santo e Dio vive in voi o non lo siete affatto. Voi siete o non lo siete. Perciò dovete ricordare che Gesù è alla vostra porta e ricordate la promessa di Dio qui che Egli farà in questi giorni a motivo di cosa? Rigettare. Cosa fece in modo che Israele fosse reciso? L'albero originale. Perché rigettarono il messaggio pentecostale di Paolo. E credete che questa è l'ultima epoca della Chiesa? La Bibbia ha detto così. E cosa dice che accadrà a loro? Saranno recisi a motivo del rigettare il messaggio pentecostale e allora Dio tornerà di nuovo dai giudei. E tutto Israele allora sarà salvato perché Egli li prenderà come nazione, non come individui, ma per voi e me è individuale. Perché Egli venne dai giudei, Atti, nel libro di Atti, Egli venne ai gentili per prendere un popolo dai gentili per il suo nome, la sua sposa, un popolo, uno qui, uno là, uno qui, ed Egli si occupa di noi come individui e senza riguardo alla razza, credo o colore, Egli si occupa di noi come individui e il suo bouquet che metterà sul suo altare. Ma come i giudei, Egli si occupa sempre di Israele come una nazione, sono una nazione di persone, la sua nazione. Sono felice stasera che abbiamo questo messaggio e sono felice che abbiate partecipato e la vostra partecipazione è stata così apprezzata da me. Sono grato al Dio Onnipotente perché Egli mi ha fatto vedere ciò che ho visto ed essere stato in grado di consegnarlo a questa Chiesa ed ora esso è tolto dal mio cuore. Da tempo lo Spirito Santo ha agito nel mio cuore, non ho potuto scuotermi da esso, ho dovuto proprio seguirlo. Ci sono due cose che mi sono sentito guidato a fare. Andare a Shreveport, Louisiana, per una riunione con il fratello Moore. E mia moglie seduta là può dirvelo. Per settimane ho quasi pianto, voglio andare a Shreveport. Perché? E chiunque fosse là a Shreveport ora sa perché. Non hanno mai visto o udito niente di simile. Predicatori vengono da ovunque, battisti e diversi tipi. Un uomo ha detto di aver iniziato, messo la mano sul frigorifero e lo Spirito Santo è venuto su di lui e ha detto vai a Shreveport, Louisiana, là ti sarà detto cosa fare. Gli ha detto il mio nome dove trovare, disse, egli ti dirà cosa fare. Ho detto, la vasca è pronta in fondo alle scale, ti serve il battesimo dello Spirito Santo. E là, quindi cose simili, persone che parlano e profezie, cose del predire, cose che sono avvenute proprio là fra noi. Poi ho detto, devo andare a Jeffersonville e scrivere questo libro, perché non so quanto ancora dovrò essere qui, ma se esprimo questo ed esso viene scritto, dopo che me ne sarò andato, le parole vivranno ancora. Ho annotato la storia che sarà messa nel libro e sono venuto qui per portarlo davanti alla Chiesa, per trovare l'ispirazione dello Spirito Santo, perché io stesso non sapevo queste cose. È vero, quello è nel nome del Signore. È vero, io non le sapevo. Ora mi sento liberato, sento che Dio ci ha portato il messaggio. Credo che siamo alla fine della strada, credo che sia giunta l'ora che la manifestazione di Dio sia resa nota fra noi e non so quanto ancora sarà, ma l'ora è molto vicina. Aspetteremo che sorga quel grande. Egli potrebbe venire nel mio giorno, potrebbe venire nel giorno dei più giovani. Non lo so. Potrebbe essere proprio ora, fra noi. Non sappiamo dirlo. Lo Spirito Santo è qui per guidarci fino a quel tempo. Poi questa grande guida che ci porterà dall'altra parte sarà ancora unto dallo Spirito Santo. L'Elia verrà, certamente. Che verrà, ma egli sarà la guida che volgerà i cuori dei figli o i cuori dei figli di nuovo al messaggio del Padre, di nuovo al messaggio del Padre celeste nel giorno di Pentecoste, quando egli riversò il suo spirito, poiché quella piccola linea l'ho portata il più accuratamente possibile tramite la storia e la Bibbia e mostrato che quella cosa è passata proprio attraverso l'epoca della Chiesa ed è oggi ho mostrato che le denominazioni sono una maledizione davanti a Dio. Spero sia chiaro nelle vostre menti, tramite la Bibbia, tramite gli Atti degli Apostoli, tramite la storia e tutto. Quello e là non c'è mai stato una volta in cui Dio ha mai organizzato la sua Chiesa. La madre delle Chiese organizzate è la gerarchia cattolica romana. La Chiesa cattolica romana è la madre delle organizzazioni. E appena il risveglio irrompe in qualche gruppo pentecostale, vanno proprio indietro e fanno la stessa cosa. E la Bibbia ha detto, lei era una meretrice e lei aveva figlie che erano chiese da lei. Dovevano essere donne per essere meretrici? Eccola, quindi siamo posti. Ma egli ha detto anche questo, non temere piccolo gregge, è la volontà del Padre tuo di darti il regno. Così possiamo tutti noi in quel giorno, voi metodisti, battisti, qualsiasi cosa siate, chiunque aprirà la porta, io entrerò e cenerò con lui. Possiamo essere annoverati, fratelli miei, sorelle mie, possiamo essere annoverati in quel piccolo gregge in quel giorno. Possiamo essere parte di quel piccolo gregge che aspetterà quando egli verrà per raccoglierlo da tutto il mondo, perché il rapimento sarà universale. Due saranno nel letto, ne prenderò uno. Due nel campo e ne prenderò uno. Mostra che sarà notte da una parte della terra e giorno dall'altra. Altra, vedete? Quindi due saranno nel letto, due saranno nel campo, vedete? Prenderò uno di entrambi. E come ho detto stamattina, scenderete per strada uno di questi giorni parlando alla madre e guarderete attorno, lei se ne sarà andata. Sarete seduti al tavolo bevendo il vostro caffè o facendo colazione o qualcosa e all'improvviso guarderete attorno e il papà non ci sarà più. È esattamente così. Verrà e non conosciamo in quale tempo, ma la cosa è, quando sarà concluso, allora sarà concluso. Allora non c'è nient'altro che possiamo fare in merito a ciò. Dite, l'ho sentito per molto tempo, ma lo sentirete l'ultima volta. È così. Avverrà perché la parola del Signore, e ricordate, essa ha mai fallito qualche volta lungo queste 8 sere in cui ho predicato? Ma cosa disse qui Gesù? Deve avvenire. E l'ha fatto proprio esattamente in ogni epoca della Chiesa. E vediamo questa epoca della Chiesa proprio in ciò e proprio nell'ora. Persino stamattina simboleggiando le vergini, allo stesso tempo in cui la vergine addormentata, ora ricordate, la Bibbia ha detto che la vergine addormentata, quando uscì il grido, ecco, lo sposo viene, la venuta del Signore, la predicazione della parola. E allora cosa avvenne? Il tempo è vicino, le bombe atomiche, ogni cosa è pronta, i predicatori corrono nelle strade e iniziano a gridare il messaggio. E appena lo fanno, allora la grande chiesa, la vergine addormentata, disse, ah, ebbene siamo stati presbiteriani da tanto tempo, forse potremmo studiare e scoprire. Sì, sapete, credo ci serva lo Spirito Santo. E scrivono trattate e tutto il resto in merito a ciò, iniziano e dissero, ci dareste un po' di esso? E dissero, no, ne abbiamo solo abbastanza per noi. Così, quando andarono per ottenere lo Spirito Santo, salirono a pregare. Come le chiese, le grandi belle chiese stanno facendo oggi, le organizzazioni, quando andarono a prendere l'olio, lo sposo venne. Così proprio ora stanno cercando di ottenerlo. Grandi chiese, organizzazioni, grandi riunioni internazionali su di esso nelle chiese organizzate dicono dobbiamo tornare alla benedizione pentecostale. Dobbiamo avere guaritori divini nella Chiesa. Dobbiamo avere chi parla in lingue. Dobbiamo avere interpreti di lingue. Dobbiamo avere tutti questi doni spirituali nella nostra Chiesa. E dovremo proprio iniziare riunioni e iniziare a farlo. Stanno avendo concili. Hanno iniziato a farlo mentre sono andata a farlo. È proprio in quel tempo che lo sposo venne e prese quelli che avevano olio nelle loro lampade e se ne andarono. Poi vennero e cosa avvenne? Furono scacciate nelle tenebre di fuori, il periodo della grande tribolazione dove ci sarà pianto e lamento e stridor di denti, mentre la sposa è in cielo. Oh my! Allora alla fine di quei 3 anni e mezzo egli verrà come fece Giuseppe e si farà riconoscere dai suoi fratelli. Causerà un pianto ovunque e diranno, separeranno le loro famiglie e piangeranno e diranno, dove hai ottenuto quelle cicatrici? E i fori, quelli che lo forarono, lo vedranno ed egli si farà riconoscere dai suoi fratelli. Ora egli sta cercando di farsi riconoscere dalla sua chiesa e loro lo hanno spinto da parte ed egli sta ancora bussando dicendo ce n'è un altro là dentro? Uno che aprirebbe e mi farebbe entrare e parlare a voi? Oh, sono felice, così grato che circa molti anni fa, circa 28 anni fa, ho sentito quel bussare al mio cuore, Dio, egli è entrato, ho cenato con lui ed egli con me da allora e ho ricevuto la benedizione pentecostale, ho ricevuto lo Spirito Santo. Sono stato battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei miei peccati. L'unica volta in cui sono stato battezzato in vita mia, una volta, quando ero solo ragazzo, nessuno poteva dirmi che c'erano 3 dei. No, non potevate farmelo ingoiare. Non potete darlo a nessuno che conosce cos'è Dio. È così. Quindi, quando ho battezzato, un predicatore battista mi ha battezzato. Dissi, voglio essere battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Il dottor Roy E. Davis mi ha battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo quando ero solo un ragazzino, vedete? È così. Così io l'ho creduto, sono rimasto con esso e so che è la verità. È l'eterna parola di Dio. È così. È così. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Sono uno di loro. Uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Sono uno di loro. Uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Sebbene queste persone possano non essere istruite o si vantino di fama mondana, hanno tutte ricevuto la loro Pentecoste battezzate nel nome di Gesù. Ed ora dicono in lungo e in largo la sua potenza è ancora la stessa. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Siete felici? Se lo siete, alzate la mano! Uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire d'essere uno di loro. Quando diventate suoi, sarete sopra ogni peccato nel nome di Gesù Cristo. Vieni, fratello mio, cerca questa benedizione che netterà il tuo cuore dal peccato, che farà risuonare le campane della gioia e terrà in fiamme la tua anima. Oh, ora brucia giù nel mio cuore, oh gloria al suo nome, e sono così felice di poter di essere uno di loro. Oh, uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire che sono uno di loro, alleluia, uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Erano riuniti nell'alto solaio, pregavano tutti nel suo nome, furono battezzati con lo Spirito Santo e venne potenza per il servizio. Ora ciò che egli fece per loro in quel giorno, egli farà lo stesso per te. Sono così felice di poter dire. Ora stringiamo le mani davanti, dietro e attorno. Uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire d'essere uno di loro. Uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Oh, uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire d'essere uno di loro. Uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire d'essere uno di loro. Uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire d'essere uno di loro. Non siete felici di essere uno di loro? Amo quello gruppo rumoroso.
I say unto thee, repent, yea, repent and be converted, yea, that all your sins may be blotted out. The time of refreshing has now come from the presence of the Lord. Yea, I say unto thee, my people, hearken to the voice of my prophet that I have sent unto thee to declare unto thee this present truth. Yea, I say unto thee, be established in the present truth. Yea, this more sure word of prophecy, yea, that has come to thee from my word. I say unto thee, I will confirm this word into thee as the days go past.
Come ti ringraziamo, Padre, per la tua bontà e misericordia per noi, gli indegni. Pensare che tu confermi ora il tuo messaggio, Signore, promesso alle persone. Io prego, Dio, che la tua misericordia riposi su di loro. Se c'è qualcuno qui che non lo conosce come Salvatore, volete trovarlo proprio ora nei vostri cuori come Salvatore? Vorreste alzarvi in piedi mentre offriamo una preghiera per voi? Egli disse che avrebbe arreso là questo messaggio ed egli voleva confermarvi la sua parola. Se c'è qualcuno qui che non lo conosce e non ha ricevuto il suo spirito, egli vi sta parlando. Bene, quello là dietro, vorresti solo alzarti in piedi, fratello? Vuole essere battezzato nello Spirito Santo. E quello, fratello, Dio ti benedica, alzati dove sei. Ce n'è un altro che vorrebbe alzarsi e dire, vorrei essere battezzato nello Spirito Santo. Dio ti benedica, fratello, Dio ti benedica. Va bene, alzatevi proprio in piedi, solo rimanete in piedi. Ci sarebbe qualcun altro che vorrebbe ricevere lo Spirito Santo ed essere battezzato. Vorrebbe essere ricordato nelle nostre preghiere proprio ora per essere battezzato nello Spirito Santo. Ce n'è un altro, prima che dica ciò che sto per dire, vorrebbe alzarsi ed essere incluso? Oh, vorresti essere annoverato come uno del suo gregge? Vorresti farlo? Sì, senza macchia dentro. Sii allerta in attesa per ammirare quella veduta. Lui sta venendo di nuovo. Egli sta venendo di nuovo. Vorresti essere suo nemico o vuoi essere suo figlio? Un Dio adirato in quel mattino non riconoscerà niente se non il sangue di Gesù. Egli mai, la vostra appartenenza alla Chiesa non sarà nulla per lui. Niente oltre al sangue. Oh, prezioso è quel flusso che mi rende bianco come neve. Nessun'altra fonte conosco, niente tranne il sangue di Gesù. Cosa può lavar via il mio peccato? Niente tranne il sangue di Gesù. Che cosa può sanarmi di nuovo? Niente tranne il sangue di Gesù. Oh, prezioso è il flusso che mi rende bianco come neve. Nessun'altra fonte conosco, niente tranne il sangue di Gesù. Niente tranne il sangue di Gesù. Questa è ogni mia giustizia, niente tranne il sangue di Gesù. Ce n'è un altro? Oh, prezioso è. Niente può resistere, fratello, sorella, il mondo sprofonda, è finito. Come neve, nessun'altra fonte conosco, niente tranne il sangue di Gesù. Lentamente, Teddy, se vorrai. C'è una fonte piena di sangue, tratto dalle vene dell'Emanuele. Ora, amici, voi che siete in piedi, state cercando di accettare la dolcezza del Signore Gesù. La stessa Bibbia che ci dice che queste cose sarebbero avvenute, le ha portate a compimento proprio esattamente come Egli l'ha promesso. Ora, la promessa, disse Pietro, è per voi e per i vostri figli e per quanti sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiama. Vi siete alzati perché volete su di voi la benedizione di Dio e come suo servitore prego per voi, pregherò che Dio vi dia il battesimo dello Spirito Santo e mi chiedo se potrete fare questo nel vostro cuore, se siete sinceri, se vorreste fare a Dio questa promessa. Dio, io da ora in poi, in piedi, cerco questo battesimo dello Spirito Santo. Continuerò a pregare e aspettare finché tu mi riempirai con lo Spirito Santo. Vorreste fare quella promessa a Dio alzando le vostre mani? Continuerò a pregare continuamente finché tu mi riempirai con la dolcezza e bontà dello Spirito. Offro la mia preghiera per voi ora mentre chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, sono i trofei della tua presenza. Sanno che queste parole sono vere perché sono tue, sanno che sono state date dallo Spirito Santo perché sono la parola di Dio e sono stati convinti che hanno bisogno di te poiché gli serve la dolcezza dello Spirito Santo nella loro vita per dar loro potenza per vincere e riceveranno potenza dall'alto, riceveranno la potenza per vivere una vita cristiana, per ricevere potenza per vincere tentazioni. come il cantico che abbiamo appena cantato. Erano riuniti nell'alto solaio e pregavano nel suo nome. Furono battezzati con lo Spirito Santo e venne la potenza per il servizio. Ecco cosa vogliono, potenza per il servizio che venga su di loro. Ti prego, Padre, come tuo servitore, mentre li hai visti alzare le mani, hanno preso un impegno con te e una promessa che non smetteranno mai, non lo metteranno da parte, ma pregheranno finché tu li riempirai, Signore, per una porzione soddisfacente della tua santa presenza nella loro vita. Offro la mia preghiera in loro favore, Signore, come tuo servitore, affinché siano riempiti con lo Spirito Santo. Signore, prego che non lasceranno questa chiesa finché avverrà, che stiano proprio qui, finché ogni anima sia riempita con lo Spirito Santo. Concedilo, Signore. Tu sei Dio, l'Onnipotente, sei stato manifestato nella carne per togliere i peccati del mondo, sei risorto il terzo giorno, asceso in alto, e tu sei qui stasera fra noi e nel nome dello Spirito Santo. E preghiamo, Padre, che tu, nostro prezioso Signore, riempirai ognuno di loro con te stesso e possano essere una benedizione per il tuo regno e nel mondo a venire. E un giorno, quando tu finalmente giungerai alla fine della strada, che può essere anche oggi, non sappiamo quando sarà, ma possa io essere in grado, Signore, essere annoverato fra quelli che andranno nel rapimento. Possano questi essere quelli che andranno nel rapimento. Possa ogni persona, la presenza divina e tutti quelli riempiti con lo Spirito che appartengono a Dio andare nel rapimento. Porta dentro questi stasera, Padre. Sono tuoi ora. Li affido a te nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora voglio che gli altri che sono vicini a queste persone, che hanno lo Spirito Santo, si alzino, impongano le mani su di loro. Una fonte ripiena di sangue tratto dalle vene dell'Emanuele, e peccatori immersi sotto quel flusso perdono tutte le loro macchie di colpa, perdono tutte le loro macchie di colpa, perdono tutte le loro macchie di colpa, e peccatori immersi sotto quel flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. Il ladro morente gioì nel vedere quella fonte nel suo giorno, e lì possa io, benché vile come lui, lavar via tutti i peccati miei, lavar via tutti i peccati miei, lavar via tutti i peccati miei. E peccatori immersi sotto quel flusso perdere tutti i peccati miei. Ora alzate le mani a Dio e solo dategli lode. Dite: grazie, Signore, mi alzo in piedi, ti darò lode, ti ringrazio per le tue benedizioni, per la tua bontà e per darmi il battesimo dello Spirito Santo. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Ti ringraziamo, caro Dio, per averci dato. Tu mantieni la tua promessa. Hai detto così. Ti crediamo. Non siete felici? Dite lode al Signore. Teddy, lasciami solo una volta ancora. Ci sono molte persone che non comprendono. Per me questo è come il cielo. Troviamo molte persone che non comprendono perché siamo così felici e liberi. Abbiamo passato il Giordano nella bella terra di Canaan, e questo per me come il cielo. Oh, questo è come il cielo per me. Oh, questo è come il cielo per me. Oh, abbiamo passato il Giordano nella bella terra di Canaan, e questo per me come il cielo. Oh, quando son felice, canto e giubilo. Il diavolo non lo crede, io vedo. Ma son riempito dello Spirito, non c'è un dubbio. Ed ecco qual è il problema con me. Oh, ecco qual è il cielo per me. Lode a Dio. Oh, questo è come il cielo per me. Ho passato il Giordano nella bella terra di Canaan, e questo per me è come il cielo. Non vi rende felici? Bene, stringete la mano a qualcuno, dite lode al Signore, questo è come il cielo, Signore. Prendite quel nome di Gesù, figlio triste di dolore. Ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai. Prezioso nome, oh quanto dolce. Speme in terra e gioia in cielo. Prezioso nome, oh quanto dolce. Speme in terra e gioia in cielo. Chinandoci al nome di Gesù, cadendo prostrata ai piedi suoi, Re dei re in cielo lo incoroneremo quando il nostro viaggio sarà completato. Prezioso nome, oh quanto dolce. Speme in terra e gioia in cielo. Prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Ora quietamente con i capi chini. Sempre il nome di Gesù, come scudo da ogni insidia. Quando le tentazioni ti circondano, solo sussurra in preghiera quel santo nome, prezioso nome, oh quanto dolce.